Buongiorno, buon anno.
Anche se un po' in ritardo, ma voglio dire.
Dunque, ci avviciniamo agli esami, come avrete probabilmente notato, per cui facciamo un breve riepilogo di quello che accade all'esame in modo che sia tutto chiaro. Allora, non c'è bisogno di prenotarsi. In linea di massima qui entreranno un centinaio di persone per volta, per cui credo che faremo due o tre scaglioni. A completamento dell'aula, fondamentalmente, cioè si entra finché ci si entra, dopodiché gli altri aspettano un attimo, ma siamo abbastanza rapidi, per cui la cosa non dovrebbe prendere più tempo di un tot. Vi ricordo che l'esame dura 20 minuti per 18 domande e dà possibilità diverse a seconda del voto. Allora, da 15 compreso in giù si salta la sessione e ci si vede allo scritto di maggio. 16 o 17 si è ammessi all'orale anche in sessione, quindi si può, ovviamente non si può registrare perché, diciamo che va da sé. Invece da 18 a 27 si può decidere o di prendere il voto o di sostenere un orale integrativo. Il voto massimo ottenibile con lo scritto è 27, come vi dicevo, per cui chi vuole prendere qualcosa di più deve comunque venire all'orale. Lo scritto verte su tutto il programma perché appunto è un esame fondamentalmente, per cui c'è gente che può andare via senza vedere per niente il professore e mi pare basta, se non erro. Prego. Sono quattro risposte multiple, il modello è quello europeo, per cui è il tipo d'esame che troverete se fate concorsi europei e tutto il resto delle cose.
Copia, possono copiare.
Copiare possono copiare, ovviamente ve lo ridirò il giorno dell'esame, non ve lo comincio a dire da adesso. Cercate di uscire dalla logica della copiatura, nel senso che la copiatura ha un senso, seppure discutibile, al liceo, perché tu al liceo sai che c'è uno bravo e quindi gli chiedi le cose. Qui dentro siete tutti parimenti ignoranti, per cui non si capisce per quale motivo andare a chiedere a qualcun altro, cioè sbagliate per conto vostro. Invece, siccome siete convinti di non sapere un ciufolo, ritenete di conseguenza che quello accanto ne sappia di più. E questo è stupido perché va a finire che, come vi ho detto, il 90% più o meno delle correzioni corregge risposte giuste mettendocele sbagliate. Per cui cercate di controllarvi nel momento in cui sarà la famosa zona Cesarini dello scritto, quindi gli ultimi 2-3 minuti in cui c'è il panico che serpeggia proprio. A quel punto, tanto vale consegnare e rischiarsela. Anche perché, come vi ho detto, posto che abbiate studiato qualcosa, perché quello purtroppo è come dire, il discrimine fondamentale, di norma se si è studiato e si è tranquilli, la prima risposta che sembra giusta è giusta. Non è che ci siano alchimie particolari. Ad ogni modo, altre cose che mi sfuggono? Chi salta la prima sessione viene direttamente alla seconda, a maggio. Non so se abbiamo già fissato la data, poi guardo. Va bene, ok. Allora, domande per quanto riguarda invece il mio libro nel frattempo? C'è qualcuno? Ho già una segnalazione di una cosa sull'animale che adesso affrontiamo, ma ci sono altre questioni che vorreste vedere, vorreste chiarire? Qualcosa che avete incontrato strada facendo? No. Amen. Allora, vediamo un attimo la faccenda dell'animale che è abbastanza interessante. Allora, abbiamo fatto svariate lezioni e abbiamo detto più volte che uno dei grandi problemi del nostro tempo è il fatto che noi non riusciamo a percepire la componente animale di noi stessi. Nel senso che noi siamo, come abbiamo detto più volte, esseri contraddittoriali, il che non vuol dire semplicemente buoni o cattivi o buoni e cattivi, che è un attimo più preciso come discorso, ma siamo anche animali e spirituali. Siamo mezzi angeli e mezzi demoni, come dicono molti dei poeti negli ultimi secoli soprattutto, e abbiamo questa strana peculiarità del rifiutare, soprattutto la nostra cultura, questo discorso. Nel senso che, come abbiamo visto con Cartesio, si puntualizza uno stigma che si era comunque andato formando da tempo, e adesso cerchiamo di capire perché. Il quale stigma interessa la famosa res extensa, cioè la materialità del corpo. Il corpo per Cartesio è una specie di macchina. Non ha caratteristiche proprie qualitative se non l'essere misurabile, Ed è in qualche misura collegato con la parte importante che è la res cogitans, che è quella che in qualche misura racchiude l'anima, lo spirito, la ragione, un po' tutto, e risponde in modo meccanico alle sue sollecitazioni. Di conseguenza con Cartesio, come vedete, si puntualizza questo stigma per il corpo. Il corpo è una parte, come dire, non dico secondaria perché, però insomma in effetti potrei anche dirlo, è la parte non nobile dell'essere umano. La parte nobile è appunto lo spirito, l'anima, che con Cartesio si precisa come anima razionale, abbiamo detto. Quindi da Cartesio in poi, già lo avevamo fatto tempo precedentemente, ma da Cartesio in poi si precisa questa idea dell'essere umano che è umano perché razionale. Cioè ciò che ci differenzia dal resto della creazione, dal resto del vivente, come si dice oggi, è il fatto di essere in grado di ragionare. Il famoso logos greco. Abbiamo anche visto che questo discorso è un lievemente problematico, lievemente ovviamente ironico, per tutta una questione di aspettative che noi ci facciamo su noi stessi. Stavo leggendo proprio l'altro giorno sull'Espresso che abbiamo una nuova branca che si chiama neuroeconomia, che non sono quelli matti, anche se uno potrebbe pensarlo, ma ci sono degli studiosi che si stanno specializzando nei riflessi neurologici dell'economia. E uno di questi sosteneva con buon piglio che noi continuiamo a pensare che il denaro sia una questione razionale, laddove invece è fondamentalmente emozionale. Ed è fondamentalmente emozionale, al di là di quello che uno potrebbe dire col suo buon senso, come abbiamo fatto finora, perché pare che da una serie di ricerche di mental imaging che hanno fatto, che quando si ragiona di denaro, l'area in questione del cervello che si attiva è l'amigdala, che forse vi ricorderete, no? L'amigdala è quella famosa ghiandola responsabile del sequestro emozionale, quindi quanto di meno razionale noi si abbia a disposizione. Ecco, quindi abbiamo anche un'ulteriore, se ci serviva, un'ulteriore conferma da un punto di vista di funzionamento mentale che effettivamente le questioni di moneta con la ragione non è che abbiano grandissime cose a che fare. Vi ricordo, spero che abbiate cominciato a porre un minimo d'orecchio a quello che succede nei media, in televisione, eccetera. Ultimamente non facciamo altro che sentire di nervosismo dei mercati, isteria dei mercati, comportamenti incomprensibili dei mercati. Ecco, tutto questo con la ragione non è che abbia granché a che fare. Quindi penso che in qualche misura ci si stia cominciando ad accorgere che questa enorme balla che ci stiamo raccontando da tempo, ovvero sia che il ragionamento economico e il ragionamento razionale per eccellenza, è giusto appunto un'enorme balla e forse ci comporteremo di conseguenza anche nella pratica. Ad ogni modo, come vi dicevo, il fatto è che se noi ci vogliamo rappresentare come razionali abbiamo un problema, perché noi non siamo semplicemente razionali. Quindi le aspettative generate da questo discorso sono aspettative destinate ad essere smentite, tradite, non mantenute, non per cattiveria, semplicemente perché chiedono qualcosa che non è fattibile. Quindi se noi siamo razionali e non razionali, ed emozionali e istintuali, dovremmo cominciare a tararci di conseguenza. E uno dei passi più importanti che occorrerebbe fare in questione sarebbe giusto appunto il recupero della dimensione animale, della dimensione materiale, della dimensione fisica dell'essere umano. Ma noi con questa dimensione abbiamo dei conti che vanno ben oltre Cartesio, oggettivamente. Io, come vi ho detto più volte, Cartesio lo prendo regolarmente di petto, ma poveraccio, insomma, non è che sia tutta colpa sua, anzi, si è limitato, ripeto, a dare una veste inappuntabile a una situazione che già esisteva da prima. Allora, il capitolo sull'animale del mio libro tratta giusto appunto tutta una serie di ragioni per le quali non abbiamo un buon rapporto col corpo. Allora, una, tanto per cominciare, è che il corpo di fatto incarna il limite. Quante volte, ma voi forse un po' meno perché siete ancora giovani, ma ad ogni modo capita, no, di dire vorrei tanto farlo ma non mi reggo più in piedi. Vuol dire che tu hai una mente che potrebbe di suo continuare a lavorare, creare, divertirsi, però il corpo non t'assiste, il corpo non regge. Per cui spesso e volentieri noi testimoniamo questa terribile forbice tra quello che vorremmo fare e quello che possiamo fare. E quello che non possiamo fare, spesso e volentieri, non possiamo farlo per colpa del corpo. Come vi dicevo, col pensiero noi potremmo essere a Milano in un attimo. Invece dobbiamo prendere la macchina, il treno, l'aereo, quello che volete, perché semplicemente non voliamo. È colpa del corpo che pesa, il corpo che ci ancora, il corpo che ci costringe a terra in un certo senso. Allora, già se vi ricordate un po' delle spolverate di miti greci che abbiamo visto, vediamo in questo fatto un qualcosa che va al di là del semplice comportamento, va verso il simbolico. Perché? Perché volare è l'attributo degli dèi, è uno degli attributi degli dèi. Tant'è vero che Icaro, tornando appunto a Bomba, che era il primo uomo che vuole sfidare gli dèi nel loro campo, tenta di volare e precipita rovinosamente al suolo. Perciò, come vedete, l'idea e la sensazione del fatto che seguire semplicemente il pensiero e le sue evoluzioni e le sue fantasie possa essere rischioso, ce l'abbiamo avuta da tempo, lo sappiamo benissimo questo discorso. Però è un discorso che continua a tentarci, e continua a tentarci soprattutto oggi che abbiamo messo a punto una serie di tecnologie, una serie di mezzi che, come dire, in qualche misura effettivamente sfidano il tempo e lo spazio. Cioè, le categorie del tempo e lo spazio oggi sono categorie estremamente complicate da considerare, sono difficili da prendere in conto. Perché? Perché abbiamo un'abitudine ormai all'utilizzo di certi strumenti che più o meno funzionano in tempo reale. Quindi superando delle barriere inimmaginabili, tu vai negli Stati Uniti e col computer parli con qualcuno guardandolo come se niente fosse, ci sono 7 ore di differenza, ma non le vedi, non le senti, non le percepisci. Cioè le vedi se vedi che dall'altra parte è notte e tu c'è il sole, però di fatto tu puoi costantemente essere in contatto con qualcuno che prima non avresti potuto assolutamente né vedere, né sentire, né toccare. Allo stesso modo, se vai sul più tecnico, l'utilizzo di internet, l'utilizzo del web ti permette di muovere computer che stanno in tutto il mondo costantemente. Tu fai un download dal Giappone e tu stai effettivamente colloquiando col Giappone, anche se non c'è nessuno, c'è un computer, ma il tuo dito muove cose dall'altra parte del pianeta in tempo reale. Quindi sono tutta una serie di, come dire, stimoli che nella gran parte dei casi suppongo voi diate per scontati, ma che non sono scontati per niente e soprattutto che concorrono a indebolire la nostra capacità di raffigurazione di queste categorie. Cos'è il tempo? Quanto tempo? Come lo gestisco? Come lo percepisco? Quanto mi serve per? Quanto è distante qualche luogo? Ecco, tutto questo è oggi molto difficile da stimare. Il modo pratico che si è sempre avuto invece è quello di porsi il problema empirico, ovvero sia quanto ci metto ad andare, non lo so, a Terni, da qui, come ci vado a piedi, ci vado in macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quel tipo di ragionamento è un ragionamento più concreto, è legato al limite, ovvero sia sì, posso immaginare quello che te pare, posso sognare quello che voglio, ma di fatto devo essere poi riportato coi piedi per terra, espressione non niente affatto casuale oggettivamente, no? Essere riportati coi piedi per terra vuol dire tornare a prendere coscienza del fatto che, per quanto molto bello tutto questo, nella prassi io poi sono questo. Sono tanti chili di materia che girano, non riesco a volare, non riesco a spostarmi più velocemente di un tot, ho bisogno di tempi di recupero, anche se, come credo di avervi già accennato, questa faccenda del tempo di recupero è uno dei misteri più impenetrabili della nostra cultura e della nostra comprensione del mondo. Nessuno di noi sa di preciso il sonno a cosa serva, come funzioni, quanto ne serva e a chi, eccetera, eccetera. E soprattutto, come abbiamo già detto, vi ricordo, quando mi addormento scompaio. Non ci sono più. Il mio io, questo io che pretendo essere la misura del mondo, va in vacanza 7-8 ore al giorno, non abbiamo idea di dove vada, ma ci sembra la cosa più normale del mondo. Ed è buffo, in effetti, no? Ricordatevi che nel momento in cui ci svegliamo, spesso e volentieri dobbiamo fare mente locale. Ovvero sia, chi sono, che sto a fare qua, dove sono, che devo fare oggi, tutta una serie di cose che non sono proprio lì immediatamente disponibili. Per cui ci sono delle dinamiche che un po' ci sfuggono da questo punto di vista. E la gran parte, vi ripeto, è legata appunto alla nostra corporeità. Quindi la corporeità è quella che ci dà il senso del limite. La corporeità è quella che ti ricorda che ci sono esigenze che non hanno direttamente a che fare con quello che ti piacerebbe o no fare. Ci sono delle altre limitazioni che spesso e volentieri non prende in considerazione. Il corpo è quello che appunto si affatica, è quello che ha bisogno di riposare, è quello che deve nutrirsi, è quello che deve nutrirsi in un certo modo, è quello che a prescindere da te distilla e secerne cose per le quali devi avere un posto e uno spazio, eccetera, eccetera. Il corpo ha anche una serie di manifestazioni poco piacevoli, il corpo puzza, spesso e volentieri. Il corpo suda, il corpo è a disagio, il corpo tradisce quello che tu fai con la comunicazione non verbale, l'abbiamo visto, ci sono cose che tu non riesci a fermare, non riesci a fermare il sudore, non riesci a fermare il rossore, non riesci a fermare il tremito, tante cose che concorrono a smentire un po' tutta questa enorme retorica del controllo che l'io invece continua a mettere in campo. Stamattina ho avuto una specie di rissa telefonica con un trasportatore che non mi ha fatto una consegna e mentre parlavo al telefono tremavo come una foglia, tant'è vero mi sono anche incazzato con me stesso, perché può essere che non riesco a gestire, così male la rabbia, non è normale. Però in effetti questo è quello che vedi, cioè il corpo smentisce nella gran parte dei casi un sacco dei tuoi racconti che ti sei fatto, no? Quelle cose che ti piace tanto raccontarti. Quindi ecco perché il corpo appunto è un segno del limite. E come segno del limite nella modernità non è ben visto, evidentemente, perché la modernità è una delle cose meno limitate che esistano, una delle cose meno misurate che esistano. La modernità è quella che pretende un progresso costante, infinito, trionfale, un affrancamento dai limiti, tutti i limiti dell'ignoranza, i limiti della materia, i limiti del mondo, i limiti delle credenze, tutte queste cose sono parte integrante del racconto moderno. Quindi capite che un corpo che si ostina a dover dormire, a dover essere nutrito, ad avere degli stimoli e delle pulsioni verso altri, questo corpo che non è per niente cheto, non ha una buona stampa presso la modernità. Il corpo in qualche modo continua a smentire tutta la retorica del controllo. Tant'è vero che il corpo è l'ultimo elemento che oggi viene controllato, è l'unico elemento che oggi viene controllato. Voi pensate soltanto a tutto ciò che noi investiamo per forma fisica, quindi palestre, diete, cosmetica, chirurgia plastica, eccetera, 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 perché? Per fare in modo che il nostro corpo risponda a dei canoni, quindi che sia in ultima analisi disciplinato. Che mangi lo stretto indispensabile, che sia capace di fare certe cose, che ci permetta di esporlo senza vergogna in certi rituali particolari come il mare d'estate o altre situazioni del genere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci stiamo accanendo sul corpo perché il corpo continua, imperterrito, a non volersi adeguare per certi versi. E questo quindi segnala un po' una delle dimensioni del problema. Vi faccio presente che abbiamo una forma mentis tale che possiamo effettivamente credere di poter mettere in piedi una seconda vita su internet. Ora Second Life ultimamente non è che stia passando un momento particolarmente brillante, ma per anni è stato effettivamente per molta gente, per migliaia di persone, una plausibile alternativa alla vita normale. Un'alternativa dove la gente vola, perché lì volava, manco a dirlo, dove puoi essere come pretendi di essere, come ti hanno detto che dovresti essere, dove non hai particolari problemi e le interazioni sono sicure, perché c'è anche quest'altro problema, no? Che non abbiamo ancora affrontato. Il corpo si ammala, il corpo contagia, è lì il problema. Tu sei contagiato se hai un qualche tipo di interazione con l'altro, ma se tu con l'altro non interagisci in modo fisico, se gli parli attraverso internet, tutt'al più ti può infettare il computer, diciamo che si può sopravvivere. Laddove la frequentazione fisica è rischiosa. La frequentazione fisica è rischiosissima. Diventa sempre più rischiosa e diventa sempre più spaventosa, ovviamente, perché con questo tipo di ottica in mente è chiaro che poi le cose diventano sempre peggiori. Per cui abbiamo un ulteriore problema da un punto di vista relazionale. Quanto vogliamo star vicini alla gente, quanto possiamo star vicini alla gente, quanto è sicuro avere dei rapporti di un certo tipo eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, appunto, il corpo assomma in sé tutta una lunga serie di magagne, che purtroppo sono magagne fino a un certo punto, nel senso che in un'altra ottica sembrerebbero un attimo più naturali. Per lunghi secoli noi le abbiamo considerate più che naturali. Oggi come oggi a noi sembrano assurde. Il fatto che uno possa morire di polmonite è una cosa che non, come dire, in qualche modo ci lascia di stucco, ma accade spesso e volentieri. Mi dicevano ieri pomeriggio, parlavo con degli amici e mi dicevano che al mondo 2000 persone all'anno muoiono per l'aspirina. L'aspirina che noi prendiamo di solito in modo estremamente scanzonato, come si dice, ecco. Per cui, come vedete, ripeto, il corpo in qualche modo è diventato il capro espiatorio di tutta una serie di difficoltà, le quali però difficoltà riconducono a un altro aspetto problematico. Perché se portiamo avanti il ragionamento sul limite, ci accorgiamo che, ne abbiamo già parlato ma è il caso di ridirlo, oltre a tutte queste cose il corpo ne ha un'altra che è estremamente seccante, ovvero sia il corpo muore. E questo è il problema profondo, perlomeno uno dei problemi profondi. Non solo è limitato, ma il corpo si rompe, il corpo si ammala, il corpo deperisce, il corpo muore. Ed è quella ingannevole evidenza che può, per esempio, dare conto di tutte le radici dei culti religiosi e dei movimenti religiosi. Perché in effetti che succede? Che noi testimoniamo qualcosa che non è più quello che era prima. Tant'è vero che abbiamo due parole diverse, se ci pensate, no? C'è corpo e c'è cadavere. Perché non continuiamo a dire corpo? È perché per noi il corpo, tra una cosa e l'altra, è qualcosa di vivo. Il cadavere no. E si vede. La differenza è evidente, no? Non so quanti di voi abbiano visto dei cadaveri, ma il cadavere è altro e ci fa un bruttissimo effetto, evidentemente. Ma la questione quindi è così: io testimonio un certo tipo di esistenza in una persona, poi questa esistenza è diversa e di questa persona vedo che resta qualcosa, ma non qualcos'altro. Quindi io immagino che l'anima, quella che quell'ulteriore ingrediente che c'era prima se ne sia andata, si sia liberata con tutte le famose narrazioni relative a questo discorso, mentre quello che rimane appunto è ciò che tutto sommato era la prigione, la sede nella quale era stata costretta. Per cui anche all'empiria, ripeto, all'esperienza quotidiana, all'esperienza personale, c'è una grossa differenza fra corpo e cadavere, e questa grossa differenza sta nell'assenza di quella che, o perlomeno nella possibilità di essere letta come l'assenza della res cogitans. Perciò il corpo, come vi dicevo, è anche per certi versi un memento mori, come diceva, non so se vi ricordate, quel film di Benigni e Troisi, memento mori, quello si mumbola da scrivere. Ecco, l'idea generale era quella, ovvero sia che il corpo per certi versi ci ricorda costantemente la nostra precarietà. E abbiamo visto che il discorso della morte è un discorso molto impegnativo, anch'esso, nel senso che noi siamo sprovvisti di qualunque tipo di strumento per affrontare questa cosa. E ripeto, è un problema per una cultura non avere degli strumenti per qualcosa di inevitabile, che non è che dice, sai, bah, può darsi che non mi capita, per cui chi se ne frega, no, tanto quello di finora, come diceva Totò per altri versi, o Guccini, sappiamo perfettamente che quella è la fine, per cui non porsi il problema in un certo senso è stupido, diciamo, mettiamola così. Però continuiamo imperterriti. Stamattina alla radio ho sentito uno scienziato che ha scritto un libro che si chiama Cosa resta da scoprire, e già il titolo del libro è tutto un programma, che ci diceva che fra 50 anni saremo tutti più colti, saremo tutti meno attaccati al denaro, saremo tutti in grado di vivere fino a 150 anni e tutta un'altra serie di cazzate di questo genere, senza un attimo di ironia, dopo aver detto, sa, perché noi oggi diciamo tante cose, però di fatto conosciamo il 4% dell'universo, però fra 50 anni avremo risolto tutti i nostri problemi. Per cui questi atteggiamenti fideistici ed idioti per molti versi sono problematici, perché instillano anch'essi alcune aspettative nella popolazione normale, che dice, vabbè, allora io fra 50 anni campo fino a 150, il problema della morte prima o poi lo sconfiggeremo. Parliamone o non parliamone, comunque fatto sta che parlandone o non parlandone la corporeità, il nostro essere fisici è investito da questo problema. Non solo, ma ce ne sono altre di questioni. C'è un autore che vi cito che si chiama Neumann, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Storia delle origini della coscienza. Ed è un libro interessante perché di nuovo ci porta a riflettere su certe cose che non sono proprio così evidenti. La coscienza sarebbe sto benedetto io del quale stiamo già parlando, il quale, come funzione mentale in un certo senso, non è che sia sempre stato. Non è sempre stato e non è sempre stato quello che noi testimoniamo oggi. E Neumann appunto va a vedere più o meno come si è andata evolvendo questa situazione, ovvero sia come è successo che l'uomo abbia preso coscienza di sé, che pare essere ancora fino ad oggi il discrimine fondante col resto del vivente. Cioè noi siamo gli unici che sono riflessivi, cioè che sanno di esistere. Il resto della vita vive. Questo è un passo che per molti versi genera problemi, nel senso che laddove il resto del vivente, appunto, è, come dire, immerso in un flusso coerente e non problematico, noi invece siamo regolarmente separati da questo flusso. Cioè noi ci guardiamo vivere, quindi spesso e volentieri non viviamo ma ci guardiamo vivere. E vi faccio presente che le tecnologie con le quali ci balocchiamo in questi ultimi tempi sanciscono questa cosa in modo drastico. Noi non andiamo in vacanza, noi andiamo a fare delle riprese della vacanza che poi rivedremo con gli altri dicendo che siamo stati in vacanza. Ma se tu in vacanza passi il tempo a riprendere la vacanza, tu stai vivendo la vacanza o no? Questo è il grande problema. Quindi, come vedete, spesso e volentieri noi abbiamo bisogno di osservare le cose da una certa distanza, di fotografarle, di pubblicarle, di manipolarle, di registrarle in audio, in video, come se avessimo bisogno di una conferma. E questo discorso, ripeto, è un modo tecnologico di affrontare questa condizione, la condizione fondamentale, che è quella di separazione dal flusso vitale. Cioè, noi possiamo guardarci vivere, mentre gli altri animali vivono e basta. Questo, se vi ricordate qualcosa della lezione che abbiamo fatto sulle arti marziali orientali, è esattamente il senso delle arti marziali orientali. Le arti marziali orientali cercano di recuperare l'istantaneità, di non avere il filtro del pensiero, del non pensare adesso mi muovo, ma di muoverti, cosa non ovvia, ovviamente, per come siamo fatti soprattutto, ma aspirazione fondante. Quindi noi abbiamo questa benedetta coscienza di noi stessi, ma questa coscienza di noi stessi è, come dire, un dato di fatto? È una costante? No. Come dicevamo poco fa, questa coscienza di noi stessi scompare 7-8 ore al giorno, tanto per dirne una, e già lì no, si può discutere. Ma nel momento in cui siamo vivi, siamo svegli e operativi, questa coscienza è regolarmente al top, al 110%, come dicono i nostri manager correnti? Manco per niente. Noi spesso e volentieri non ci siamo, pur essendoci. La testa se n'è andata, siamo distratti, non ci ricordiamo come abbiamo fatto le cose, guidi, arrivi e dici, oddio, come ho fatto arrivare qui, non ti ricordi dove la macchina, ti distrai, non senti i telefoni, non senti i citofoni, non senti quello che ti dicono, insomma, di fatto, sei rapsodico. Ti racconti in una delle tante derivazioni paretiane, ti racconti di esserci e di essere attento, ma non lo sei. E da un punto di vista strettamente operativo, questo ve lo confermano tutti quelli che vi fanno un lungo elenco dei difetti dei testimoni. I testimoni ti dicono di aver assistito a una scena, 5 testimoni su 5 scene diverse. Com'è sta cosa se siamo tanto attenti e tanto vispi? Perché non è vero. Perché l'attenzione è un processo ancora oggi lacunoso, che spesso e volentieri viene integrato con altre funzioni, che sono la funzione della memoria, la funzione dell'aver già visto, la funzione del ricordo, che integrano. Tant'è vero che le nostre memorie spesso e volentieri sono di cose che non sono mai accadute. Noi ci ricordiamo anni gioiosi quando gli anni erano insopportabili, ci dimentichiamo momenti topici della nostra vita che poi ci vengono descritti da altri, e noi diciamo, cazzo, non me ne ricordavo più. Ecco, tutto questo è noi. Noi siamo questo. Siamo oggi molto più di prima presenti a noi stessi, ma questa presenza a noi stessi non è definitiva, non è costante, non è affidabile. E sarebbe il caso che lo capissimo, perché effettivamente potremmo risparmiarci un sacco di problemi, oggettivamente. Ma non solo, Questa coscienza si è venuta evolvendo nei secoli, nei millenni, perché siamo qui che camminiamo sulla Terra da svariati fino anche milioni di anni, per certi versi. Ah, vi consiglio, chiudendo una brevissima parentesi, una mostra che c'è a Roma che si chiama Homo Sapiens, che è bellissima, al Palazzo delle Esposizioni, e parla esattamente, per altri versi, di questo discorso, ovvero sia della evoluzione dell'Homo Sapiens, di tutte le altre specie con cui ha convissuto per un sacco di anni, eccetera, eccetera, eccetera. Molto, molto bella, devo dire la verità. Allora, dicevo quindi che inizialmente, probabilmente, questa coscienza di sé era molto più rada, molto più rapsodica. Tant'è vero che se voi andate a leggere le storie, le vecchie storie, i vecchi miti, i cicli celtici, eccetera, eccetera, che succede? Che spesso e volentieri vi dicono che i personaggi sembrano impazzire, no? In battaglia soprattutto, il famoso furore della battaglia. Ecco, quelli sono momenti in cui l'io non c'è. Quelli sono momenti in cui si ridiventa animali, e loro diventavano animali molto più spesso di noi, perché questa funzione dell'io era molto meno consolidata. Quindi di fatto la conquista dell'io è un percorso lungo e doloroso che noi tra l'altro ripercorriamo anche nel nostro nascere, nel nostro crescere. Sapete benissimo, come vi ho detto, che noi non siamo coscienti così sin dall'inizio. Noi per mesi non ci siamo proprio. E l'io del bambino è completamente diverso dal nostro io e si va strutturando lentamente, è assolutamente, spesso e volentieri, è confusionario, non riesce a distinguersi dalle cose. Prima di imparare a distinguersi ci mette un sacco di tempo, ci mettiamo anni e anni per arrivare a questa forma debole, per quanto ci piaccia tanto, di coscienza. Allo stesso modo l'uomo nella sua storia millenaria ha percorso queste tappe, è venuto alla coscienza lentamente, pian piano, con sofferenza, perché vi ripeto, la coscienza è un problema, perché è colpa della coscienza che noi sappiamo che moriremo, tanto per dirne una. L'animale si presume che viva tutti i giorni come se fossero eterni, che dire, non è che mi dispiacerebbe troppo, dovendo. Mentre noi viviamo tutti i giorni come se fossero eterni, ma con la virgola, sapendo pure che eccetera eccetera. Perciò, come dire, spesso e volentieri smarrirsi in quel tipo di cosa potrebbe non essere una cattiva idea. E quindi che succede? Che noi leghiamo la nostra presa di coscienza, che abbiamo anche definito, come abbiamo detto, come pensiero razionale, per molti versi, alla nostra umanità. Quindi il regredire è visto come un peccato mortale, un peccato originale, quasi. Il contrario sarebbe, in effetti. Perché se voi andate a vedere tutte le cosmogonie della storia e delle culture mondiali, ovvero sia tutti i racconti dell'inizio delle società e delle culture, cominciano con un fatto sempre lo stesso, che è una rottura, la cacciata dal paradiso terrestre. La cacciata dal paradiso terrestre, in termini psicanalitici o comunque anche in termini antropologici e simbolici, descrive la presa di coscienza, il momento in cui dividi il bene e il male. Ma l'albero della conoscenza non è soltanto il bene e il male, l'albero della conoscenza è il momento in cui ti riconosci, ovvero sia il momento in cui l'uomo esce dal circuito nel quale tutti gli altri rimangono, dove non c'è distinzione, dove l'uomo non è nulla di particolare, prende coscienza di sé e scopre il dolore, la sofferenza e tutte quelle cose carine che ci dicono le scritture. Ma non è semplicemente la nostra scrittura, tutte le scritture del mondo parlano a un certo punto di questo momento terribile nel quale diventiamo uomini e perdiamo qualcosa. Ne guadagniamo, ma ne perdiamo anche. Quindi, come vedete, è un evento molto significativo. E sempre a livello di grandi narrazioni, la storia dell'eroe, il mito dell'eroe, comunque la figura dell'eroe, è costantemente riconducibile a questo discorso. L'eroe è colui che continua a conquistare coscienza, è colui che si confronta con i mostri, che sono le pulsioni evidentemente animalesche, inconsce, eccetera, eccetera. Vi ricordo Itaca, per chi c'era, no? Quando diceva che non incontrerai le strigoni o altri mostri se non quelli che te porti dentro, per cui il problema è sempre quello. Allora l'eroe in qualche misura è il soggetto, è quello che diventa cosciente e pienamente, o quanto possibile, pienamente cosciente di sé. Quindi che cosa ne deriva? Ne deriva che l'animalità, da questo punto di vista, si trova investita di un valore regressivo. Cioè l'animalità è ciò da cui noi veniamo, è ciò dove non vorremmo tornare, perché abbiamo fatto tanto, abbiamo sofferto tanto, ci siamo dannati tanto pur di venirne fuori. E questa animalità ha quindi costantemente i toni della sirena. Non è casuale che sia andato a prendere l'Odissea, è esattamente quello il punto. Ulisse resiste alla chiamata delle sirene, ma la chiamata delle sirene cos'è? È quella del tornare ad essere animale, al non avere problemi umani, al non porti il problema del domani, al non dover avere gerarchie, al non dover avere altri problemi che il nutrirti, l'accoppiarti, il dormire, fine. Quello è il punto. Quindi l'animalità, dal nostro punto di vista oggi, è ambivalente. Per certi versi ci spaventa, perché sappiamo che rinunceremmo a noi stessi se cedessimo soltanto all'animale, ma per molti altri versi è così attraente. Dimenticarsi di tutti i limiti, di tutte le cose che ci hanno detto, di tutte le aspettative, di tutte le cose che ci chiedono costantemente. E non a caso, se ci fate un momento di attenzione, vi accorgete che ultimamente il discorso dell'animalità nella fiction è dovunque. Abbiamo licantropi, vampiri, uomini bestia di tutti i tipi. Non è casuale, perché quelle sono le immagini dell'animale. Quello è l'uomo che è anche animale, e nel momento in cui diventa animale è molto meglio dell'uomo, perché ha dei poteri incredibili, ha una capacità di non morire, ha una capacità di rigenerarsi. Guarda caso, tutti quei problemi che abbiamo appena visto del corpo, gli animali umani non ce li hanno più. Gli spari, tempo 30 secondi, sono come nuovi. Bellissimo, a chi non piacerebbe? Certo, poi c'hai dei denti che ti arrivano fino a qui, urli, ti strappi i vestiti, però insomma, nel complesso ci si può stare, no? Quindi, come vedete, di nuovo la fiction sta anticipando la questione. La fiction ci sta raccontando di animali che sono anche umani, o di umani che sono anche animali e che non sono così malvagi, tutto sommato. Guardate soltanto tutta questa bellissima dinamica eufemistica del vampiro. Twilight fa ridere. Cioè, chi conosce un minimo i vampiri e le atmosfere dei vampiri sa perfettamente che Twilight è quasi commovente. Cioè, quelli sono vampiri che vanno in giro al sole e non solo non vanno a fuoco, ma scintillano. Sono bellissimi. Sono dei vampiri. Chi non vorrebbe essere un vampiro così? Tant'è vero che la protagonista di Twilight so giorni e giorni che ci dice: voglio diventare un vampiro perché mi piace. Non c'hai più le catacombe, non c'hai più la puzza, non c'hai più pipistrello, non c'è più niente di quello che era cattivo del vampiro. Ci resta soltanto il fatto che sposti le macchine, le pile, le levi. Se te sparano non succede niente. Hai un fascino incredibile. Sei ricco, ma cioè vuoi dire perché non essere tutti vampiri? Poniamocelo sto problema. Ecco, però il problema è esattamente quello, no? Nella narrazione di oggi siamo passati da un set di vampiri che erano assolutamente insopportabili. Prendete Nosferatu, prendete Dracula, prendete tutto quello che, insomma, tutto il, no, la carne e il sangue dei vampiri, e siamo arrivati a dei vampiri che, insomma, voglio dire, True Blood, anche, sì, ancora girano di notte, però insomma se bevono una lattina di cosa sintetica sono diventati normali pure loro, non muoiono. Dov'è il problema? Fanno un sesso da paura, ringraziamo Dio. Cioè, perché non essere vampiri? Ecco. Allora la questione è esattamente questa. Chiediamoci come mai tutti questi ci stanno facendo sto ragionamento. Cioè Teen Wolf adesso, che è un'altra serie in cui è diventato bellissimo essere licantropi. C'era The Gates, dove vampiri e licantropi stavano tutti insieme e si raggiostravano tra loro in modo abbastanza urbano. Insomma, diciamo che stiamo lavorando alacremente per smantellare questa serie di pregiudizi verso la parte animale che è in noi. Peccato che li stiamo, come al solito, smantellando nel modo sbagliato. Ovviamente, perché la parte animale, come abbiamo visto e detto più volte, è pure lei bianca e nera. Non è che mo l'animale in sé è sempre un cagnolino simpatico. L'animale è pure quello che ti stacca un braccio con un morso, è quello che ti avvelena, è quello che ti stritola. L'animale non è necessariamente bello. Questo è il punto. Allora, nel momento in cui noi ci raccontiamo tutte queste storie per cui gli animali invece improvvisamente diventano soltanto e semplicemente una specie di versione rivista e corretta in chiave Disney, non ci stiamo facendo un buon lavoro e un buon servizio. Perché noi dovremmo prendere atto invece del fatto che loro, come noi, siamo costantemente più cose insieme. C'è del buono e c'è del cattivo. L'anno scorso avevamo adottato, tra gli altri, dei libri a scelta, c'era un testo di Michel Maffesoli che si chiama La parte del diavolo, che è molto interessante, perché in qualche misura unisce il discorso dell'animale al male, anche. Tant'è vero che se avete visto il mio libro, l'animale è scritto ani, male, non a caso. C'è anima e c'è male. C'è, come dire, è un termine anche molto interessante da guardare, in effetti, una volta che lo andiamo ad analizzare un po' più nel profondo. Quindi, di fatto, l'animale è anche esattamente il fuori controllo, il non razionale, il non compromissorio, il violento. Non possiamo far finta che questo non ci sia, perché c'è. E se facciamo finta, sbattiamo contro muri. Quello che dobbiamo fare, invece, è capire che siamo anche così. Non ogni volta che ci troviamo davanti alla violenza esecrarla e basta, perché esecrarla è facile, ma la violenza è una componente dell'essere umano. Quello che a noi serve sono degli strumenti per venire a patti con questa violenza. Non far finta che non esista, non dire che non è giusto. Non giusto rispetto a cosa? Tenete presente, e qui è un terreno piuttosto minato, che il nostro rifiuto della violenza a tutti i costi si fonda esattamente su quella stessa rappresentazione di noi come esseri razionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Cioè, noi esecriamo la violenza perché ci vediamo come esseri razionali e basta. Quindi, se c'è un conflitto, il conflitto si risolve parlando. Ma dove? Quando? Quali sono i conflitti che avete visto risolti parlando voi? È molto bello dirlo, ci piacerebbe tanto. È tutta una serie di cose che ameremmo, ma che nella prassi non accadono. Nella prassi i conflitti ci sono e come? Magari non sono più sempre giocati sulla forza bruta, ma, tanto per dirne una, Standard & Poor's, chi sono costoro? Sapete chi sono Standard & Poor's? Agenzie di rating, mi dicono, vedo che nel complesso vi sono passati come l'acqua, non è una cattiva idea, però purtroppo tocca tenerli presenti. Ecco, il fatto che improvvisamente ci sia questa raffica di downgrading su tutte quante le economie dell'Eurozona, secondo voi è casuale? È guerra, non è altro. È un modo per distrarci dal fatto che il debito americano è molto peggiore del nostro, ma quelli non se lo possono permettere, e poi c'hanno le agenzie di rating. Ma noi stiamo combattendo su un sacco di livelli e non stiamo chiacchierando, non c'è dialogo, non c'è ragionamento. Ci sono armi, di tanti tipi, ma ci sono armi. Quindi la violenza, che sia simbolica o sia pratica, fa parte della nostra vita. Far finta che non c'è è stupido. Capite? Far finta che non siamo violenti non è un buon modo per comprenderci. Non ci piace, può darsi, a molti piace, ma comunque non ci piace, ma c'è. Quindi cerchiamo di entrare in quest'ottica. E questo è uno dei punti forti sui quali dovreste riflettere voi. Perché il problema della sicurezza, il problema del controllo, il problema della sorveglianza è anche un problema quotidiano di rapporto con la violenza. E semplicemente stigmatizzare questa violenza come cattiva non porta da nessuna parte. Non è un buon approccio, perché poi ti costringe a moltiplicare le carceri, a moltiplicare le armi, a diventare pericolosamente simile a quello che cerchi di opporre. Guardate, una parte sensata della fiction al mondo mette spesso e volentieri l'accento su questo. Frequentare costantemente questi mondi non ti lascia intatto. Se esiste la relazione funziona in tutti i sensi. Per cui se tu sei costantemente a contatto con i violenti, diventerai violento anche tu. Non so se avete visto The Shield, che era un bellissimo serial, vi consiglio di dargli un'occhiata. Ecco, The Shield era un trattato costante su questo discorso. Quello è buono, ma è buono fino a quando, quanto dura sta bontà, eccetera. Quello è il punto sul quale dovremmo concentrarci. Cioè, come facciamo a gestire il male? Perché il male non è che scompare, il male è coessenziale a noi, senza male non ci sarebbe il bene, quindi no, è lì, fa parte di noi e non è soltanto l'animale, ma comunque una buona parte l'abbiamo, come dire, orientata lì per comodità, per poterla rimuovere, no? Ma sappiamo benissimo che il male fa parte anche della ragione, l'abbiamo detto ripetutamente, pensate all'Olocausto, niente di animale, lì era tutto preciso, tutto quanto molto burocratico, tutto molto efficiente, ma preferivo gli animali, se devo dire. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di dinamiche che ruotano attorno a questa componente animale, che sono anche spesso e volentieri delle dinamiche di purificazione, di scarica di responsabilità. Noi abbiamo ridotto l'animale a, in qualche misura, compendio di tutto ciò che non ci piace dell'essere umano. Tant'è vero che cosa diciamo quando qualcuno fa qualcosa che, no, per esempio, quello che ha investito il vigile a Milano, no? Che ti viene in mente? Beh, è proprio un animale. Ma a voi risultano molti cani che si mettono alla guida di una macchina e investono qualcuno? No. E manco gli orsi e neanche i coccodrilli. Lo facciamo solo noi. Quindi perché dovremmo accusare un essere umano di essere un animale quando gli animali non lo fanno, ma lo fanno gli esseri umani? Perché è un modo per dire: non è umano, io non c'entro, lui è un animale, io sono buono. E lo facciamo sempre. Questa è una strategia continua. Noi diamo della bestia a tutti quelli che fanno cose che le bestie non fanno. Regolarmente. Stupri, assassini, rapimenti, violenze assortite. Tutti quanti bestie. Perché vi risulta che gli animali uccidano per il gusto di uccidere in generale? Che gli animali sevizzino? No, gli animali si nutrono in linea di massimo. E lì finisce. Senza cattiveria, senza metterci dentro l'anima, senza volerlo fare perché gli piace. Tutta una serie di cose che sono solo nostre, però guarda un po', ogni volta che dobbiamo definirle le scarichiamo, è proprio un animale. Ma perché? È proprio un essere umano. Quello è il punto. Gli animali, poveracci, no. Starebbero molto meglio di per loro, insomma, oggettivamente. Direi che facciamo 5 minuti di break, non so più che ora è. Ok, 5 minuti di break. Domande sulle cose che abbiamo detto sull'animale finora, sull'animalità? Ok, c'è un'ultima dimensione che dobbiamo prendere in conto, che è ulteriormente introduttiva del problema della morte, ed ha a che fare con l'approccio immaginale che trovate descritto di Gilbert Durand, che è il famoso schema dell'animato. Allora, Durand è, diciamo, mettiamola così, uno dei padri fondatori della sociologia dell'immaginario, oltre ad altre cose, e rivendica una pregnanza alla sfera immaginale che non è derivata, che è quindi originale. Che vuol dire? Vuol dire che l'immaginale significa a prescindere dalla ragione, non è un qualcosa che deve essere razionalizzato. Questo è un po' il discorso che si fa con i sogni. Nell'interpretazione psicanalitica i sogni cosa sono? Cose che vanno spiegate in modo razionale, nella gran parte dei casi. Mentre altre correnti ritengono appunto che i sogni siano messaggi dotati di una loro logica che non deve essere ridotta, deve essere compresa. È diverso. Quindi è un po' come quelli che spiegano le opere d'arte. Che te vuoi spiegare? Un'opera d'arte è un'opera d'arte. Poi la puoi anche descrivere, ma non è che necessita di essere descritta perché funzioni. Quindi l'immaginale, secondo Durand, ha un suo significato che non deve essere ritenuto inferiore al significato razionale, non deve essere spiegato, non deve essere in qualche misura tradotto, ma deve essere compreso, evidentemente. Allora, per una serie di test, una serie di ricerche che trovate in qualche modo descritti nel testo, Durand mette in luce un elemento dell'animale che è pre-razionale ed è l'elemento del brulichio. Brulichio, lo schema dell'animato, ovvero sia, con una serie di test condotti ad hoc, risulta che a noi la prima impressione, quella diretta, quella non mediata né dal ragionamento né dal pensiero né dal ricordo, quello che a noi ci colpisce dell'animale è questo brulicare informe. Il brulicare informe, per certi versi, continuando un ragionamento immaginale, è lo stesso delle larve nelle carogne, tanto per dirne una, quindi si riconduce piuttosto rapidamente al problema anche della morte e della decomposizione di cui parlavamo prima. Ma la sua valenza problematica qual è? Il fatto di essere disordinato e caotico. Se voi guardate un formicaio, se voi guardate un corpo in decomposizione, se voi guardate tutta una serie di istanze che noi che riteniamo fondamentalmente animali, trovate questo brulicare, questo movimento assolutamente incomprensibile e stordente dal nostro punto di vista, questo disordine. Quindi cosa fa Durand? Stabilisce una serie di passaggi per i quali dall'animale si giunge al caos. Il caos per noi è un problema, come abbiamo detto più volte. Perché? Perché il caos è il non controllo, l'imprevedibile. E abbiamo visto anche con Morin, se vi ricordate, che noi con la previsione abbiamo un rapporto molto intimo, ciò che non si prevede ci atterrisce, anche se, ripete Morà, nell'inatteso si apre la porta del Dio, quindi c'è sempre questo grande problema. Vi ricordo un'altra splendida citazione di Nietzsche che dice: bisogna avere del caos dentro di sé per partorire una stella che danza. Sono bellissime frasi, ma cerchiamo di capirle anche nella loro pregnanza. Il caos è affascinante e spaventoso, che è quello che abbiamo appena finito di dire dell'animale per altri versi, no? Noi sappiamo che quando si tratta di immaginare un inizio c'è il caos, il famoso caos primigenio, no? Noi quando ci immaginiamo l'inizio ci immaginiamo sempre il caos, però poi basta, perché sennò ci spaventa un po' troppo. Quindi il caos è questo stato di cose dove non riusciamo a discernere un ordine, dove non riusciamo ad orientarci, dove siamo smarriti. Quindi il caos ci spaventa profondamente, profondamente ci spaventa. E il caos ha a che fare anche con l'inferno, ha a che fare con le terre buie, ha a che fare col dopo morte, evidentemente. Quindi, come vedete, Durand crea questa costellazione, che è un po' lo stesso ragionamento che ho fatto nello scrivere i capitoli, come vi dicevo, no? Le costellazioni sono degli insiemi di cose non necessariamente correlate, ma che si dispongono in un certo rapporto le une con le altre. Ecco, quindi cosa troviamo? Troviamo il caos, troviamo il movimento, troviamo il disordine, troviamo tutta una serie di istanze che, come abbiamo detto lungo le nostre lezioni, la nostra cultura non accetta. La nostra cultura non riesce a gestirle. C'è il male, evidentemente, perché l'inferno è anche il posto del male, manco a dirlo. L'inferno è sottoterra, quindi con le dinamiche di valorizzazione verticale ha un rapporto, diciamo, come dire, catastrofico. Quindi tutto questo porta a individuare quindi nell'animale, anche a livello immaginale, non soltanto a livello razionale, un compendio di disvalori. Quando andiamo a fare un'ulteriore analisi mitocritica, come dice Durand, scopriamo poi che gli animali sono i volti del tempo. Nella gran parte dei casi, quando c'è il tempo o delle manifestazioni temporali, queste manifestazioni si incarnano negli animali. Quindi sono cavalli sfrenati, sono chimere, sono tutta una serie di manifestazioni immaginali che legano strettamente il tempo all'animale. Quindi, come vedete, anche il tempo. Il tempo perché è un problema? Perché il tempo, nel tempo noi invecchiamo. Il tempo è una delle dimensioni con le quali ci confrontiamo con grande disagio, spesso e volentieri. E noi ci confrontiamo però col tempo, come credo di avervi già accennato, possiamo confrontarci col tempo in due modalità. Possiamo dipingere il tempo come una retta, e questa è problematica perché andando avanti poi c'è la fine a un certo punto, oppure possiamo dipingere il tempo come un cerchio. Possiamo privilegiare il ciclo, perché noi siamo animali ciclici, l'abbiamo detto più volte, noi viviamo costantemente nel ciclo, dal giorno alla notte, alla settimana, l'anno, le stagioni, tutti sono cicli. E perché il ciclo è in qualche misura molto migliore come rappresentazione del tempo che non la retta? Perché il ciclo non ha una fine. La retta sì, da qualche parte davanti finisce, il ciclo no. Il ciclo non ha né inizio né fine, il ciclo in qualche misura è qualcosa che ti accoglie, il famoso Uroboros che troverete probabilmente descritto nel libro, che è il serpente che si morde la coda. E nel ciclo puoi avere l'illusione di non finire, effettivamente. Credo di avervi fatto sentire il ballo in fa diesis minore di Branduardi. Non ve l'ho fatto sentire? Sono io la morte e porto corona? Lo conoscete il ballo in fa diesis minore di Branduardi? È una bella canzone che oggi non ho tempo di farvi sentire, eventualmente venerdì, ma nel caso dice esattamente questo: sono io la morte e porto corona, sono io del tempo, signore e padrona. Poi però che succede? La morte viene invitata al ballo e quindi il ritornello dice il giro di una danza e poi un altro ancora e tu del tempo non sei più signora. Che è un testo perfetto, perché è esattamente quello, il giro di una danza, no? Il ciclo, un altro ciclo e tutto sommato questa tua minacciosità scompare, perché la minaccia è davanti, non è qui. So se sono dinamiche non ovvie, però di fatto nella nostra prassi di vita le abbiamo adottate per secoli, per millenni, cioè tutto lo strutturarsi del tempo, in tempo sacro e in tempo profano, è questo, Cioè il fatto che le domeniche o i sabati o i venerdì tornino settimanalmente, il fatto che i calendari liturgici contemplino degli step che sono sempre quelli, è un modo per ritrovarti nello stesso ciclo, per immaginare che sia sempre così e tanto l'anno prossimo sarà di nuovo Natale. Non c'è la percezione del fatto che è un anno in meno, è un altro Natale, è un altro, è un ritorno, l'eterno ritorno, come diceva Nietzsche per altri versi. Comunque, è quindi una strategia, come la chiama Maffesoli, di omeopatizzazione del male. Cioè, prendi il male a piccole dosi, in un modo che riesce a rendertelo comprensibile, perché c'è. Questo è il problema, cioè l'evidenza e la dignità dell'esistente è un qualcosa che va preso in conto. Una cosa, se esiste, non puoi far finta che non c'è. Noi siamo bravissimi, noi ci diciamo cose, ci raccontiamo cose, tutto quello che vi pare, però non serve a niente, perché quelle ci sono. E non è che negandole le rimuovi, ci piacerebbe, saremmo tutti quanti dei, se funzionasse, però non funziona così bene, per cui c'è bisogno di prendere, no, degli strumenti, di prendere in conto delle strategie. Allora, per continuare questa indagine, questa carrellata immaginale, possiamo pensare una cosa: se è vero che l'animale è un volto del tempo, ed è vero che il tempo a noi ci spaventa e richiede un modo per essere addomesticato, come mai abbiamo tutti questi animali domestici? So che può sembrare strano, ma pensateci, da un punto di vista immaginale, un animale domestico è tempo addomesticato, è sconfitta della morte, è ritorno verso una dimensione diversa. Non è semplicemente il piacere dell'avere il cane, il gatto o quello che hai, perché oggi come oggi, come dire, ci stiamo sbizzarrendo sugli animali domestici, andiamo dai pitoni ai koala ai canguri, c'è un po' di tutto in giro, però diciamo teniamoci su quelle cose normali, quindi un coniglio, un gatto, un cane. Ecco, non sono semplicemente il piacere estetico dell'animale, che trovo assolutamente impagabile, ma sono anche qualcos'altro, sono un modo per addomesticare esattamente quella potenza devastante del tempo e dell'animale che tu non sei in grado di gestire altrimenti. È un modo per riavvicinarti anche alla sorgente, alla completezza dell'essere umano. E non è un caso che oggi come oggi questo aumenti. Sono sempre di più gli animali domestici, sono sempre di più quelli che investono anche risorse, anche tempo, tutto quanto in questo mondo. C'è un giro d'affari significativo in proposito, la ricerca scientifica, tutta una serie di cose che ci sta a significare qualcosa. Chiaramente, non è che noi vogliamo trasformare casa in una foresta, perché verrebbe da ridere, però nel rapporto con l'animale c'è qualcosa che in qualche misura ci attenua lo stress, ci permette di vedere qualcos'altro, di intuire quella dimensione rassicurante e non soltanto devastante del tempo. E l'animale di suo è terribilmente ciclico. Chiunque di voi abbia un animale a casa sa perfettamente che hanno una giornata scandita su, no, cicli e riti assolutamente sacrosanti dal loro punto di vista. Si dorme a un certo punto, si dorme in un certo punto, poi ci si alza, si fanno delle cose, ci si fanno le coccole, poi si torna a dormire, insomma tutte queste cose sono anche lì un continuo presente, un tempo domato. Quindi credo con questo di aver esaurito un po' tutta la problematica dell'animale. Chiaramente, se applicate tutta questa serie, questo ventaglio di ragionamenti al problema del corpo, ne traete probabilmente una serie di intuizioni interessanti, nel senso che chiaramente la nostra cultura da questo punto di vista sta tentando? Bella domanda questa, una bella affermazione. Sta tentando un recupero, potremmo dire, però credo che per spiegare un po' meglio questa cosa mi rifaccio a una cosa che mi ha chiesto un vostro collega poco fa, che mi diceva: ma il rapporto tra Weber e Maffesoli, nell'ottica del disincanto del mondo o del reincanto del mondo, come funziona? Ecco, questo direi che è un tema che mi piacerebbe trattare un po' meglio, perché è piuttosto interessante. Abbiamo visto che Weber parla di disincanto con l'avvento della razionalizzazione. Ed è quello che in qualche modo credo di avervi detto più volte anch'io, nel senso che la razionalizzazione cos'è? E mi rifaccio anche al primo capitolo del libro, quello dove parliamo di ragione. Razionalizzazione è imporre un letto di proposte al mondo, pretendere che il mondo serva a qualcosa, abbia una sola dimensione, no? Tant'è vero che anche Marcuse scrisse il famoso uomo ha una dimensione, è vero, l'uomo ha una dimensione, è l'uomo economico, quello che ragiona soltanto in un'ottica utilitaristica e di guadagno immediato. Quindi la razionalizzazione in un certo senso è noiosa, disincanta sul serio, è quello che vi ho detto. Se tu sai, pretendi di sapere tutto, pretendi che tutto sia già preordinato, pretendi che tutto funzioni come tu hai previsto, che palle, no? Questo è il punto, cioè il mondo diventa noioso, diventa grigio, perché se tu cacci via dal mondo il mistero è un po', ti trovi un po' come il corpo e il cadavere di prima, cioè non c'è più il mondo, c'hai un qualcosa, una versione appiattita, una versione soffocante. Allora dice, ma questo reincanto lo stiamo facendo apposta? Ecco, qui la questione è un attimo più spinosa, perché disincantare più o meno è facile, reincantare molto meno. Anche perché si dice che l'ignoranza non si impara, no? Per cui una volta che ti hanno instillato una serie di meccanismi in testa, liberartene non è affatto facile. Allora che cosa succede, secondo Maffesoli? Che invece una serie di meccaniche, direi addirittura transpersonali, non consapevoli, che hanno a che fare con l'astuzia del corpo sociale, di cui parliamo nel quarto capitolo, se non vado errato, stanno di fatto, in modo, ripeto, non voluto, non progettato, reincantando il mondo. E uno dei reincanti di cui lui prende fondamentalmente nota e che ci porta all'attenzione è quello della tribù, tanto per dirne uno. Vi ricordo che Il tempo delle tribù è stato scritto da Maffesoli nell'88, qui parliamo di un sacco d'anni fa, oggettivamente, e al tempo non era così evidente, ma poi col tempo sono arrivati i rave party, sono arrivate le comunità di diversi standard, di diversi tipi, sono arrivate tutte le varie tariffe della team tribù, eccetera, 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 le comunità virtuali, tutta una serie di cose che inverano quello che aveva previsto Maffesoli 30 anni or sono. E questo è uno dei motivi per i quali con Maffesoli in qualche modo i conti tocca farli, come diceva un'altra vostra collega, perché Maffesoli ha detto cose prima che si sono verificate, quindi in qualche misura è uno che ha detto, ha previsto. E quando questo succede il dubbio ti viene, dici, ma forse che ci avesse ragione un minimo, sei riuscito a dirla così bene tutta sta storia. Perché la tribù è fonte di reincanto? Perché la tribù è un ambito, secondo Maffesoli, nel quale vige una forma di prossemia, un'etica dell'estetica, quello che lui chiama lo stare insieme, ovvero sia la tribù è un luogo nel quale tu non tanto partecipi razionalmente quanto emozionalmente, è un'atmosfera più che altro, è un'atmosfera per la quale sei vicino agli altri, provi le stesse cose che provano gli altri senza doverle dire, senza esserci spesso e volentieri. Lo stordimento del rave, tant'è vero che ci sono tutta una serie di antropologi contemporanei che paragonano la trance degli sciamani alla trance da musica techno, perché la musica techno ha dei ritmi che a un certo punto ti portano lievemente fuori, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo in qualche misura, o comunque anche le adunanze rock, le grandi feste, tutte quante le sagre, le fiere alle quali partecipiamo costantemente, tutte queste situazioni nelle quali in qualche modo ti sciogli nella folla e ne diventi parte, sono tutte situazioni che sono diverse da quello che era la modernità, perché la modernità cosa contempla? Contempla un soggetto autonomo, solido, libero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un soggetto che non si sbarrisce mai, fondamentalmente. Un soggetto che non erra, nel senso di si sposta, oltre a sbagliare, vedete che errare ha tutta una serie di divertenti cotonalità. E quindi non contempla l'erranza e non contempla il nomadismo, che è un altro bellissimo libro di Maffesoli, tra l'altro quello ve lo consiglierei caldamente perché è proprio bello per essere bello. E quindi questo soggetto moderno non c'ha niente a che fare con la tribù. Il soggetto moderno è prevedibile, capace di controllo, solido, stabile, saldo, noioso per certi versi. No, ripeto, chi vuole leggersi Buddenbrook avrà una idea abbastanza seria di che cosa significhi essere un soggetto moderno. Ma sto soggetto però si sfascia, non regge. quello è il punto. Uno dei passaggi della modernità fondanti, diciamo uno, della fine, uno dei passaggi che aprono alla fine della modernità, è la crisi del soggetto. Nietzsche, qui parliamo quindi addirittura quasi degli inizi, già vede che l'io è un covo di serpenti. Rimbaud ci dirà che l'io è un altro, che è abbastanza forte come affermazione. Poi arriva la psicanalisi, arrivano le malattie mentali, arrivano le dimensioni dell'inconscio, arrivano tutta una serie di spinte che in qualche modo sono destabilizzanti per questa soggettività così forte, così stabile in qualche modo. E poi arriva appunto un'altra dimensione, ovvero sia questa dello stare insieme, dell'essere appagati dal condividere lo spazio e il tempo. Perché noi possiamo comunicare non soltanto con le parole, comunichiamo anche con l'esserci, che non a caso è una delle categorie forti della filosofia del XX secolo, no? Il Dasein di Husserl, che vuol dire essere qui ora. No, nello stesso momento in cui siamo qui adesso, noi stiamo facendo altro che non soltanto sentire parlare. Condividiamo un'atmosfera, quella che Maffesoli chiama ambiance in francese, o quella che noi chiamiamo un feeling quando parliamo da esterofili inglesi. Tutto questo però è effettivamente qualcosa che richiede una spiegazione ulteriore, richiede una presa di coscienza ulteriore, no? Richiede il fatto appunto di non dover ricorrere semplicemente alla ragione, ma di dover imparare a sperimentare le emozioni. Non solo, ma Maffesoli ci dice che condividere delle sensazioni crea un'etica. Quindi Maffesoli fonda l'etica nell'estetica, ma l'estetica di Maffesoli non è il guardare il quadro e dire accidenti che bello, capiamoci. L'estetica viene in senso forte, ovvero sia viene dalla, come dire, maestria emozionale e sensoriale, nello sperimentare, nel provare emozioni e sensazioni. Questa è l'estetica, che poi si è in qualche modo un po' anch'essa astratta nel ragionare di arte. Però l'estetica forte, nel senso forte, è il condividere sensazioni con qualcuno. E questo, dice Maffesoli, genera un'etica, genera un atteggiamento nei confronti dell'altro di apertura, di supporto, di dovere in qualche misura, eccetera, eccetera, eccetera. Però evidentemente, come vi dicevo, questo ricorso a delle dimensioni non razionali, a delle dimensioni... diciamolo in qualche misura misteriose, è un ricorso che reincanta le situazioni, è un modo di reincanto, chiaramente. Tant'è vero che spesso e volentieri non viene compreso, abbiamo parlato spesso della faccenda del muretto, no? Del passare i pomeriggi con gli amici senza fare assolutamente nulla, dice vabbè perdi tempo, punti di vista, lo perdo se secondo te dovrei usarlo per guadagnare. Ma se invece il mio tempo mi serve per star bene, io sto bene anche in silenzio con due o tre amici. Ci passiamo una sigaretta, si dice una cazzata, senti una canzone. Che c'è che non va? Perché deve essere brutto? Perché perdo tempo? Non so se vi rendete conto. Cioè noi usiamo delle espressioni che dicono, che già giudicano, anche se non vogliamo. Eppure con la logica di Maffesoli, con questa logica della prossemia, ne capisci molto bene. C'è un sacco di gente che sta al telefono e non parla. Sono scemi. No. Al telefono non parla, ma tu perché pensi che il telefono, essendo uno strumento per giustificare la spesa che tu fai, devi parlarci sopra perché almeno è utilitario. No, perché in quel momento che c'è? C'è un contatto. Stai condividendo qualcosa, non serve che ti dica le cose, sei lì per l'altro, esisti. Ed è sufficiente, perché no? Il problema, come vi dicevo, è che sono tutta una serie di dimensioni che non sono razionali. Quindi il nostro modo di concepirle è necessariamente orientato. No? Tu telefoni a qualcuno in un'ottica utilitaristica, gli devi dire qualcosa perché altrimenti che cazzo di senso ha? Capite? Ma non è vero, perché un mezzo di comunicazione è esattamente comunicazione. Siccome la comunicazione è altro rispetto alle parole, è semplicemente il sono qui, preferisco stare in silenzio con te che fare altro, mi sembra non poco oggettivamente una volta che lo cominci a guardare da questo punto di vista. Per cui tutto questo appunto è parte del reincanto del mondo. Chiaramente serve anche, si ciba in qualche modo anche di tecnologia, tant'è vero che una delle immagini, belle immagini di Maffesoli è quella del cavaliere digitale, dove c'è l'arcaismo del cavaliere e la modernità assoluta del mondo digitale, no? Quindi ci sono modi di utilizzo delle nuove tecnologie che sono antichi, come questi che vi ho appena descritto, tanto per dirne uno. Quindi, come vedete, un moto profondo di astuzia sociale che perverte le logiche produttive c'è, e come? C'è nel fatto, per esempio, che la grandissima parte del software che viene prodotto non serve a niente. E voi andate a prendere le app, le famose app, due palle, queste app che non se ne può più, però comunque andate a prendere le app e vedrete che c'è quella che trasforma il tuo cellulare in un boccale di birra. Cazzo, utilissima, però molto divertente, no? E via discorrendo di questo passo, ce ne sono una montagna, come d'altronde il software in generale, la grandissima parte del software è giochi. Giochi per Facebook, videogames, quello che vi pare, ma nella grandissima parte dei casi i grandi programmi utili sono più o meno sempre quelli. Abbiamo Windows Office da una parte, abbiamo quelli sopra, quindi non è che sono cambiati molto negli ultimi anni. Quindi è evidente che stiamo erodendo per molti versi questa idea della produttività a tutti i costi, del laurà, tutte queste cose qui. Per altri versi, invece, come diceva il vostro collega, il reincanto in qualche modo è istituzionale ed ha a che fare con quello che abbiamo detto, se non vado errato, una delle ultime lezioni, a proposito della comunicazione del marketing, per esempio, no? Ovvero sia del fatto che hai bisogno, da un punto di vista economico, di creare un incanto sul prodotto per venderlo, perché il prodotto in sé non ne ha. E quindi crei tutta una serie di mitologie, una serie di rappresentazioni, una serie di esperienze, no? Tutta una serie, dici delle cose che non si possono sentire. Non so se le ultime pubblicità delle macchine sono folli, non so se le avete sentite, sono una cosa, le sento e mi viene da ridere, cioè, allora dentro la macchina c'è tutto tranne me stesso, ma scusatemi, ma proprio una cosa insopportabile, no? Quell'altro della Giulietta, sono fatta della materia dei sogni, ma qui, cioè, non so se vi rendete conto della follia generalizzata, ecco, però non è follia, è funzionale, e quello è il punto. No, quell'altro vende, poi vendono macchine, cioè a me è quello che mi diverte. Allora ti hanno detto, ce n'è una bellissima che è proprio da lezione, che dice: allora, se hai vissuto nelle aspettative, hai soddisfatto tutto quello che ti hanno chiesto, sì, hai imparato tutti i ruoli, ecco, adesso è il momento di fregartene, comprati una macchina. Ma che sei cretino, cioè, voglio dire, non so come ragioni quando scrivi queste cose, però di fatto, come vi dicevo, sono messaggi mirati. È chiaro che vogliono venderti l'idea che tu con la macchina sei libero, sai, capisci con che criterio? Perché se ci pensate un attimo, di fatto una delle maggiori istanze disciplinanti della modernità è la macchina, perché con la macchina devi andare dove dicono loro, te fanno le strade, te mettono i sensi, te mettono i cosi, non puoi andare dove te pare con la macchina. E uno dei motivi per i quali si vendono tanti SUV, che io detesto, ma per carità devo prendere comunque atto, se vedete le pubblicità qual è? Che col SUV vai dove te pare, vai in montagna, ti arrampichi, poi io li vorrei vedere questi che vanno in montagna con i SUV, però comunque tendenzialmente, potenzialmente puoi, quindi puoi rompere lo scenario, no? Ricordatevi, le pubblicità non sono casuali, puoi sfondare le quinte e andare oltre, sempre nella macchina, però comunque, vabbè. Ad ogni modo, quindi, come vi dicevo, questo richiamo costante alla versione dell'incanto si sta facendo sempre più evidente, cioè quando tu pigli le macchine ti dicono delle cose che tu dici: madonna mia, che sarà mai? Non so, m'alzo in cielo in una scia di fiamme e vado verso Marte una volta che più sta macchina, no, guidi come tutti gli altri, vuol dire, poi se rompono anche di più, ma ad ogni modo lasciamo perdere. E c'era questa che diceva, al di là della cosa di cui sono fatti i sogni, cosa sarebbe la vita senza un pizzico di follia? Mi dico, mortacci tuoi, mi stai vendendo un manufatto da 20.000 euro, stop, quattro gomme, una scocca, ci vai in giro, ma puoi tirarmi in ballo ste dimensioni? Come quell'altra con Jeremy Irons che parlava del viaggio, non so se ve la ricordate, che era bellissima, non conta arrivare, quello che importa il viaggio, e stai in macchina, che cazzo sei, matto o cosa? No. Stavo leggendo un bellissimo libro che si chiama Storia del camminare, che oltre a tutta una serie di cose molto interessanti mi faceva riflettere su un aspetto che non avevo preso in considerazione, e che di fatto noi, grazie alla macchina, viviamo costantemente in ambienti chiusi, in ambienti interni, cioè noi passiamo da un interno a un altro interno, cioè esci da casa e entri in macchina, scendi dalla macchina e entri al cinema, risali in macchina e torni a casa, fuori non ci sei stato mai, e oltretutto non hai neanche una, come dire, una qualche logica di connessione di questi posti, laddove se tu scendi da casa e vai a piedi al cinema, in qualche modo hai tracciato un percorso, hai creato un qualche tipo di connessione fra questi due luoghi, no? Quindi in qualche modo l'andare a piedi, da questo punto di vista, serve anche a creare un'omogeneità nei percorsi e negli spazi che noi non abbiamo più, perché ripeto, io una delle esperienze più belle che ho fatto quando ho fatto il Cammino di Santiago è stata esattamente quella: scendi e te ne vai a piedi, lasci la città a piedi. Non lo facciamo mai. Pensate a quando mai avete lasciato la città a piedi, perché stai su un autobus, stai su un treno, stai su un aereo, stai su una macchina, stai da qualche parte, ma non stai mai a piedi. Quindi vedere la città che pian piano finisce e andartene è una sensazione assolutamente inedita. Devo dire che è stata una delle cose più belle di tutta quanta la questione. Ora, quindi dicevamo il reincanto della pubblicità. Qui credo che sia uno dei punti nei quali dobbiamo assolutamente recuperare l'idea dell'et-et. Come abbiamo detto, l'idea dell'et-et vuol dire che le cose possono significare più cose contemporaneamente e che questi significati non sono necessariamente coerenti. Perché ve lo dico? Perché è chiaro che nell'ottica del venditore questo reincanto della realtà è strumentale. Cioè io lo faccio perché tu subisca il fascino della macchina e la compri. Dov'è che succede qualcosa di non previsto? Nel fatto che questa meccanica vada al di là di se stessa, ovvero sia mi spinga a un ulteriore reincanto. Cioè mi spinga a percepire effettivamente delle dimensioni diverse. Come quando ti dice cosa sarebbe la vita senza un pizzico di follia. Se tu togli la macchina, il messaggio è forte. Non so se mi spiego, se questo è chiaro. Nel momento in cui mi fai vedere la macchina che esce dalla strada, eccetera, eccetera, non solo mi valorizzi la macchina, ma mi stai anche mettendo davanti agli occhi un possibile modello di comportamento che esiste a prescindere dalla macchina. Capite? Quindi nel momento in cui tu mi reincanti strumentalmente una realtà, me la stai reincantando oltre quello che tu vorresti, per cui a un certo punto posso pure dirti, sai che c'hai ragione, vaffanculo, te la tua macchina, vado a piedi, o me compro un'altra cosa, o la compro per una logica diversa. Tant'è vero che negli ultimi anni quale figura interessante è comparsa sullo scenario economico? Il consumatore intelligente, che non è semplicemente quello impegnato nell'acquisto ecologico, nell'acquisto responsabile ed equo, quello che vi pare, no. Il consumatore intelligente è quello che compra le cose perché piacciono a lui, non perché gli hanno detto che sono belle. Perché il consumatore intelligente è quello che si è detto, ma se io non devo dare retta a nessuno, ma sono io al centro dell'attenzione, perché poi devo stare a sentire quello che mi dice queste cose? No? Se è vero che sono al centro dell'attenzione, allora io trovo questo maglione, mi piace, me lo compro, anche se è fuori moda, anche se non è nei colori del periodo, anche se ha un taglio diverso, anche se è un tessuto che non sarebbe tanto in, ma a me piace, basta. Capite? Quindi nel momento in cui ti continuano a mettere sotto gli occhi questa dimensione misteriosa, questa dimensione incantata, questa dimensione non razionale, vanno molto oltre quello che loro vorrebbero. Ti spingono a ragionare su altri criteri, e quegli altri criteri prima o poi ti permettono di affrancarti, o potrebbero permetterti di affrancarti, perché è chiaro che non è detto che capiti a tutti, però è un seminare pericoloso dal loro punto di vista, capite? Perché queste cose non sono controllabili. Di nuovo, quello che dice Durand dell'immagine è questo: l'immagine è anarchica. Tu mi fai vedere l'uomo che pagaia e mi vorresti vendere la Marlboro, ma io posso anche lasciare tutto e andare a pagaia sul serio. No, non c'è scritto da nessuna parte che non debba accadere. Anzi, se andate a vedere le ricerche di quest'ultimo periodo, cosa si scopre? Che verso i 50, quindi io un paio d'anni e me ne vado, verso i 50 normalmente la gente dice, sai che c'è, arrivederci, mi avete rotto l'anima tutti quanti, vado a fare il custode del faro, vado a fare il custode del rifugio, vado a camminare per tutta la vita, non voglio più starvi a sentire. Quindi evidentemente il messaggio pian piano entra, capite? Ed è quindi un messaggio costantemente a più livelli. Come dicevamo ai tempi, vi ricordate, parlavamo del viaggio e del turismo, no? Ecco, è chiaro che tu nel viaggiare in certi modi sacrifichi un po' di quella che dovrebbe essere l'avventura, ma è comunque un modo in cui ti esponi a un cambiamento. Le cose non vanno come dovrebbero, no? Chiaramente oggi suona forse addirittura cinico dirlo, però no? Costa crociere. Parti tranquillo, deve succedere tutto in un certo modo, già c'è tutti quanti i cosi che ti dicono che dopodomani atterrerai alle ore X e te vedrai quello per 5 ore, poi risali, mangerai col comandante, farai il ballo, il giorno dopo sarai... Ecco, no, non succede. Quindi anche se tu vai in un contesto che dovrebbe essere un contesto controllato, tranquillo, affidabile, già il fatto che ti sposti è un problema, perché non è detto che le cose vadano come devono andare. Scoppia la guerra dove sei, tanti miei amici si sono trovati in Algeria, si sono trovati in Egitto quando è successo il casino, prevedilo. No, quindi evidentemente il tuo viaggiare, anche se è un viaggiare che vorrebbe essere impacchettato, è un'occasione che ti espone al mondo. Capite perché le cose non sono mai ovvie? Anche andare al villaggio Valtur ti permette di incontrare qualcuno. Perciò non è che tu, facendo quella cosa, fai soltanto il viaggio in scatola, fai soltanto la conferma. No, fai la conferma, ma fai anche l'occasione, fai anche l'inatteso, fai un sacco di cose contemporaneamente. È questo che rende il mondo interessante. Capite? È questo che, in qualche misura, restituisce costantemente incanto al mondo. Il mondo non è mai solo quello che stai facendo, è sempre ulteriore. Come noi, che più o meno un libro che scrissi qualche anno fa si chiamava Io Ulteriore, non a caso. Cioè non c'è mai soltanto quello che... Per questo dico, quando leggo un libro che si chiama Cosa resta da scoprire, già mi incazzo a priori. Perché che cosa significa cosa resta da scoprire? Che già hai scoperto la gran parte, ma non sappiamo niente. Non sappiamo nulla. Capiamo a stento delle dinamiche di base. Siamo veramente degli ignoranti pieni di noi, fondamentalmente, no? Degli ignoranti presuntuosi, e continuiamo su questa falsa riga senza un attimo di tregua. Però nonostante tutto, come appunto suggerisce Maffesoli con questa ottima idea dell'astuzia del sociale, riusciamo a mettere in atto delle dinamiche che sono compensative, che in qualche modo riescono a rimediare agli sconquassi che stiamo procurandoci. Certo, resta sempre la questione del tempo e dell'ambiente, ma quella per il momento lasciamo da parte, che non mi sembra il caso di affrontarla. Però, come vi dicevo, quindi la questione del reincanto è una questione interessante. È una questione che stiamo vivendo per molti versi, no? Stiamo vivendo anche lì modi contraddittoriali. Pensate soltanto alla realtà aumentata. Domanda: cos'è la realtà aumentata? Ce l'augureremmo, sì, no, ma non è quella. La realtà aumentata è il 2.0, diciamo, l'attuale cosa. Per cui se tu hai dei telefoni particolari, se tu hai degli occhiali particolari, nei posti vedi dei messaggi ad hoc. Vi manca completamente questa cosa? Mi pare di sì. Sì, quel tipo di cosa lì. Nel senso che ci sono un sacco di luoghi nei quali, se tu hai un telefono ad hoc, guardando la cosa col telefono, vedi altre cose. Messaggi pubblicitari, schede informative, descrizioni delle opere, eccetera, eccetera, eccetera. E che sono interessanti, che sono anche quelle che ti permettono di lasciare un segno del tuo passaggio, invece di scrivere sui muri, puoi lasciarlo in modo più così... friendly per l'ambiente, in un tag qualunque di georiferimento, quindi poi lo trovi su Google, lo trovi su Facebook, lo trovi di qua e di là. E tutto questo cosa fa in qualche modo? Come dire, ci ridà l'idea dello spessore del reale. È uno spessore che al momento possiamo apprezzare soltanto con uno strumento e un software. Però, ripeto, l'idea dello spessore del reale è qualcosa che va al di là dello specifico software, dello specifico strumento che ti permette di farlo, e che ti permette magari di percepire il fatto che effettivamente lì tu stai lasciando un segno, ma quanti altri milioni di persone ci sono passati? Cosa è successo? No, in qualche misura ti permette di riprendere l'idea dello spessore storico di un luogo, di apprezzare quella che è la sua particolare atmosfera, e quindi in qualche modo probabilmente ci porterà a una rinnovata capacità di frequentare gli spazi, quegli stessi spazi che fino ad oggi invece ci siamo limitati a riprodurre in fotografia e a pubblicare poi su siti assortiti. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di meccaniche in atto che sono ben descritte nell'ottica di Maffesoli. C'è poco da fare. Il fatto che appunto le cose siano contraddittoriali, quindi siano costantemente se stesse e altro, è qualcosa che dovremmo aver già capito da tempo, perché non so se abbiamo fatto gli a priori di Simmel? Mi sa di no, eh? Bene, allora non è importante farli, ma questo è interessante. Simmel a un certo punto parla degli a priori che permettono, che creano la possibilità della società. Perché dice, com'è possibile che tutta sta gente conviva senza problemi, o perlomeno con problemi contenuti, e che si frequenti e condivida spazi, tempi e modi di fare? Allora, uno degli a priori in questione è che l'uomo è costantemente dentro e oltre il sociale. che è una delle formulazioni, siamo all'inizio del Novecento qui, quindi parliamo di, come dire, coraggio da leoni a dire una cosa del genere, è una delle osservazioni più interessanti dal nostro punto di vista, perché cosa proclama? Esattamente questo, che il nostro essere qui ora è comunque anche altro. Non siamo mai esauriti nella situazione e nel ruolo, che è quello che ricordo di avervi detto inizialmente. Il ruolo non ci finisce, il ruolo specifica una parte di noi, il ruolo ci aiuta per certi versi a fare delle cose, ma non siamo mai esauriti dal ruolo, non siamo mai soltanto studenti, non siamo mai soltanto docenti e non siamo mai soltanto l'insieme dei nostri ruoli, c'è sempre qualcos'altro, una potenzialità, un'aspirazione, una tensione. Questo è fondante, perché? Perché questo l'aveva capito pure Freud, solo che per Freud la parte al di là del sociale era ininfluente e semmai andava bonificata, tant'è vero che il trattamento dell'inconscio di Freud vorrebbe in qualche modo prosciugarlo, no? Vorrebbe portarci ad essere totalmente razionali. Ma comunque secondo Freud c'era questa cosa che era nei sogni, di notte, nei complessi, ma che non aveva poi conseguenze operative. Invece Simmel ti dice no, la società esiste esattamente per questo, perché io non solo ci sto dentro, ma sto anche da un'altra parte. È questa dinamica costante fra l'essere dentro e l'essere fuori che genera il tessuto sociale. È una tensione costante, è un qualcosa che costantemente raccoglie, unisce, dà logica a tutto quello che mi accade. Capite? È fondamentale. Ed è anche chiaramente una porta per parlare appunto del non razionale, del non strumentale, del non utilitarista, di tutti questi comportamenti anodini, come dice Maffesoli, queste piccole cose che fanno grandissime differenze. Quindi è un'intuizione assolutamente pregevole, tra le altre, di Simmel. E questa cosa appunto dell'etet va applicata in questo modo, non è un concetto estraneo, non è un concetto astratto, è prassi, è costantemente prassi, tutto ciò che viene fatto, tutto ciò che viene detto va al di là di sé, innesca delle dinamiche, porta delle conseguenze, crea delle nuove congiunture e delle nuove possibilità, è quello il punto, e così l'incanto c'è, perché mai quello che tu farai sarà uguale a se stesso, anche nelle routine più soffocanti. Il momento dell'apertura, il momento della possibilità, il momento dell'infrazione c'è sempre. Capite? Come vi dicevo, quante volte tu frequenti una persona per anni e poi un bel giorno la vedi sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto, di punto in bianco, non è più un amico ma è un compagno, non è più un compagno ma un amico. C'è anche ovviamente la parte negativa, però vabbè, capita. Ad ogni modo, tutto questo, tutto il fatto della piccola innovazione, tutto il fatto dei cambiamenti in meglio, tutto il fatto degli adattamenti, nella vita normale è stupefacente, perché noi saremmo altrimenti tentati di pensare che le cose vadano sempre uguali a se stesse. No, nella nostra prassi di vita sappiamo che non è così. Che un bel giorno dici, ma perché devo farle in quest'ordine? Io se provo a farle al contrario, magari funzionano meglio. Provo a non andare lì, vado da un'altra parte, cambio bar, incontro qualcuno, giro da un'altra parte. Stupidaggini apparentemente, ma non sono così stupide. Capite? Non solo, ma se vogliamo proprio andare sul quasi metafisico, c'è anche il problema del destino, come dicevamo, come trovate nel libro, che è un altro dei capitoli rognosi. Che c'entra il destino per certi versi? Allora, il destino da un punto di vista fondamentale è un altro grosso limite. Quindi la nostra cultura non lo sopporta. Non lo sopporta perché l'idea generale qual è? Che il destino, non so se vi ricordate Frankenstein Junior, il destino è quel che è, non c'è scampo più per me, quelle cose così, ecco, esatto, però l'idea è quella, ovvero sia il destino in qualche modo sembra imporcisi a prescindere da noi, quindi limita radicalmente la nostra pretesa libertà e autonomia. L'idea che io sia destinato a grandi opere, o sia destinato a diventare una carogna, o sia destinato al nulla del grigiore, dell'uniformità, è qualcosa che contrasta radicalmente con tutta la retorica dell'individualismo con la quale facciamo i conti. Però, allo stesso tempo, è innegabile nella vita che le cose sembrano andare in certi modi. Le cose sembrano accadere con una regia che non si capisce bene chi sia a metterla in atto, se abbia buon gusto, se sia una carogna, però ad ogni modo sembra appunto che le cose si susseguano con dei ritmi e delle evenienze un po' particolari. Tant'è vero che si è messo a punto una serie di strumenti teorici che in qualche modo descrivono questo discorso, per esempio la serendipity, no? Ovvero sia il fatto che ci sono questi avvenimenti, queste coincidenze che non sono semplicemente coincidenze, ma in qualche misura rimandano a degli schemi ulteriori, a qualche tipo di significato ulteriore. E questo significato ulteriore in qualche modo farebbe pure comodo, perché creerebbe senso. Che vi ripeto, noi abbiamo questo grande problema nel vivere, che è che non capiamo perché ci troviamo nelle situazioni. Non capiamo perché siamo nati, non capiamo che stiamo a fa qua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una visione teleologica, ovvero sia del fatto che noi si sia nati per un qualche scopo, aiuterebbe per molti versi, aiuterebbe per molti versi. Però, ripeto, è un qualcosa che ci pare limitare drasticamente le nostre libertà. Tant'è vero che se voi andate a prendere la figura dell'eroe moderno, quella che noi usiamo oggi, quindi non so, tipo i supereroi, oppure gran parte dei cicli fantasy più importanti, non so, il Belgariad, oppure la Ruota del Tempo e tutti questi, l'eroe di norma è contento di essere un eroe? No. La prima domanda è: perché io? Perché mi è toccata a me? Perché sono io quello che dovrebbe salvare il mondo? Perché mi devo far carico di tutto questo enorme fardello? Allora, la domanda per esempio potrebbe essere: ma insomma, tu vuoi vivere una vita grigia e noiosa o vuoi essere un eroe? Perché se vuoi essere un eroe toccherà che qualche cosa accada, altrimenti non rompermi le palle e stattene nel tuo, come si dice, no? Che è un po' quello che era successo con quell'altro film divertente che era Walt Disney, come si chiamavano, quella famiglia di supereroi che era diventata normale, ecco, era ad ammazzarsi dalle risate, no? Che un supereroe salva il mondo e poi gli presentano la fattura di tutte le macchine che ha rotto durante le sue evoluzioni, eccetera. Erano veramente fantastiche come cose. Ma ad ogni modo il problema, vi ripeto, è questo, ovvero sia il fatto che ci si senta o meno inseriti in un tessuto di avvenimenti è anch'esso in qualche modo una componente del reincanto. E risponde soprattutto a una serie di cose che di fatto poi accadono, nel senso che uno dei corollari dell'idea di destino è l'idea di vocazione, l'idea di talento, quelle cose che abbiamo visto essere piuttosto importanti da un punto di vista di, come dire, di costruzione di senso e di costruzione di identità. È chiaro che la vocazione, in un certo senso, se esiste, è qualcosa che prescinde e trascende soprattutto il nostro ordine normale, anche perché, se avete presente il termine, che vuol dire vocazione? Vuol dire chiamata. E chiamata implica qualcuno che chiama. Chi è che chiama? Cioè, chi è che ci chiama a essere qualcosa? Noi l'abbiamo interpretata così, però effettivamente il nostro io, come dire, spesso e volentieri è meno complesso di questo. Il nostro io spesso e volentieri va contro la chiamata. Quanti di noi non fanno quello che vorrebbero fare? Io ho conosciuto un sacco di gente, poveraccia, che sarebbe stata pianista, violinista, pittore, poeta, e che invece poi faceva il commerciante, il rappresentante. Ok, questa è una buona domanda, questa è una buona osservazione. Dice il vostro collega: conosci te stesso, infatti ci siamo, e dire voglio al di là di tutto. Però sul voglio c'è un problema, nel senso che, come dire, costruirla così sembra una scelta libera. Il problema della chiamata, del destino e della vocazione è che non c'è molta libertà, nel senso che se tu accetti la tua chiamata non sei libero. Non so se mi spiego. Cioè, tu nel momento in cui nel momento in cui ti rendi conto di avere un talento o una vocazione, questa vocazione è come se già ci fosse. È come se in qualche modo orientasse il tuo essere in un modo che tu puoi percepire come di imposizione. Quindi tanti fuggono dalla chiamata, tanti non la vogliono seguire, perché sembra dal loro punto di vista che sia un'imposizione esteriore, esterna. Un grande psicanalista junghiano americano che si chiama James Hillman ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il codice dell'anima, nel quale riprende un altro mito di Platone che è molto interessante da tenere presente, che è il mito di Er, e che racconta di come prima della nascita l'anima venga portata davanti a un immenso display di possibilità e scelga cosa vuole essere nella vita che sta per intraprendere. Ma siccome, se no sarebbe troppo facile, nel momento in cui nasce lo dimentica e viene dotata di un demone che glielo ricorda. Un demone che non è l'angelo custode, perché l'angelo custode è solo buono, questo a volte rompe anche un po' i coglioni. Però questo cosa vuole starci a significare? Che effettivamente questo discorso del talento è interpretabile, ma comunque rinvia ad un'altra realtà, nel senso che nella fattispecie del mito di Er cos'è successo? Che il tuo talento te lo sei scelto tu, quindi non è un destino, non è un altro che ha deciso che tu farai il nuotatore, no? Sei tu che quando ti è stata data la possibilità hai deciso: io in questa vita voglio essere un nuotatore. Quindi in qualche modo non fai altro che ricongiungerti al tuo modo di essere. E così salvi la questione della libertà, perché eri libero nel momento in cui ti hanno detto che vuoi scegliere. Però è chiaro che, come vedete, c'è comunque una metastoria, un metaracconto, un qualcosa che sfonda la realtà com'è per andare non sappiamo dove. E questa è la dimensione estremamente complessa e spinosa della questione, nel senso che il destino, la chiamata, la vocazione, il talento sembrano rinviare a un'altra dimensione, sembrano arrivare da altrove. Non si sa se è Dio, sei tu, sono le forze del cosmo e l'armonia celeste, non abbiamo idea di cosa sia, però è un rinvio costante a qualcos'altro, che però per certi versi è molto affascinante, perché cosa fa? Ci dice che questa realtà non è finita qui, c'è qualcos'altro, è una prassi del trascendente in un certo senso. Allora il conosci te stesso in questo caso diventa esattamente questo, ovvero sia prendere atto del fatto che tu non sei compiuto in te, sei anche qualcos'altro, e questo qualcos'altro potrebbe renderti più felice, più soddisfatto se lo seguissi, rinunciando eventualmente al limite, a una parte della tua autonomia. Però vi garantisco che nel momento in cui prendi atto, prendi coscienza della tua vocazione, poi le cose vanno in modo stranamente lineare. Rinunci a tante cose, ma tante altre sembrano seguire quasi, come dire, come se ci fosse una regia, in un certo senso. E c'è di buono che nel momento in cui lo fai, la commistione dei piani si attua in modo perfetto, nel senso che tu lavori ma non senti di lavorare, in un certo senso, perché stai facendo una cosa che ti piace. Quindi la frontiera fra lavoro e benessere non è, diciamo, Dio che palle, devo di nuovo tornare a lezione. Sì, ogni tanto lo dico, faccio mia colpa, è vero, ci sono delle volte in cui non ne avrei voglia, però nel momento in cui poi sono qui a far lezione potrei andare avanti ore, perché non è un obbligo che mi ha imposto qualcuno, è una cosa che mi piace fare. Quindi capite che riuscire a superare questo discorso, quindi riuscire a conciliare in qualche misura l'essere dentro e l'essere fuori attraverso la vocazione, è una possibilità interessante che noi ci stiamo spesso e volentieri autosottraendo per ragionamenti che hanno a che fare con altro, che hanno a che fare con le necessità dei ruoli, che hanno a che fare con la logica economica, che hanno a che fare con le richieste del mercato, tutta una serie di cose, spesso e volentieri, che però sono care in termini di benessere interiore. Nel senso che nel momento in cui tu ti dovessi accorgere, non so se ve l'ho raccontato questo aneddoto, può darsi di sì, io avevo un mio rappresentante quando facevo il commerciante che ambiva ad aprirsi un negozietto dove riparare i ferri da stiro. Ora, è evidente che questo tipo di visione non risponde a un input esterno, perché non c'è niente di glamour nell'avere un negozietto dove ripari i ferri da stiro. È che ti piace a te. Quindi nel momento in cui tu prendi atto di questo e sei capace di andare contro le ovvietà economiche, contro i problemi di stratificazione sociale e di prestigio, a essere effettivamente disposto a essere te stesso anche in una cosa tutto sommato minuta, lì c'è una forma di libertà molto più alta della libertà che noi pretendiamo di avere, perché lì effettivamente ti sei liberato da tutta una serie di condizionamenti, da tutta una serie di pretese, da tutta una serie di diktat che invece sono spesso e volentieri parte integrante del nostro essere, e scegli di essere effettivamente quello che volevi. Lì conosci te stesso, in un certo senso. Quindi, come vedete, il discorso del destino e della conoscenza interiore sono strettamente correlati, sono strettamente vicini, e sono discorsi che appunto la nostra cultura difficilmente riesce a prendere in considerazione. Anzi, attualmente stiamo assistendo ad uno sforzo teorico assoluto per dimostrare che non c'è niente di individuale nel talento. Oggi la creatività è diventata un fenomeno diffuso, è diventata conseguenza di ambienti, di regie, di ingredienti che vengono dosati in modo evidente. Tutti quelli che sono evidentemente fuori dalla norma lo sono per circostanze indipendenti da loro. Cioè, si sente dire che Mozart era Mozart soltanto perché i genitori l'hanno fatto suonare sin da piccolo, ma io credo che se a me mi avessero messo a suonare sin da piccolo sarei stato uno con dei grossi problemi, ma non sarei mai diventato Mozart. Per cui ci sono una evidenza di personaggi e di casi nei quali il problema del talento e della vocazione sono assolutamente evidenti. E bisogna anche dire che in questi casi spesso e volentieri si vede perché si parla di demone e non di angelo, perché spesso e volentieri la vocazione ti distrugge. Quello che dice Hillman è che il demone è smisurato. La pretesa della vocazione è qualcosa che spesso e volentieri ti porta alla follia, ti fa morire giovane. Pensate ai tanti casi di grandissimi pittori, grandissimi poeti, grandissimi artisti che muoiono giovani, sono morti giovani, sono impazziti. È successa tutta una serie di cose estremamente destabilizzanti da questo punto di vista. Perché? Perché effettivamente a volte il demone non si regola. Cioè, il demone è comunque sovrumano. E la richiesta nei tuoi confronti di essere all'altezza di un talento di questo genere spesso e volentieri porta delle conseguenze devastanti. Tant'è vero che una delle strategie che noi abbiamo adottato per limitare un po' questa questione è esattamente la retorica dell'eroe. L'eroe è quello che muore giovane. Tu guardi l'eroe, impari un po' da lui, in minore sopravvivi meglio. Ma l'eroe di norma è quello che deve morire giovane, non può continuare a rimanere lì. Ve lo devo aver detto già un'altra volta, ma pensate soltanto a Mick Jagger e Jim Morrison. Grandi cantanti entrambi, ma gli adesivi sulle macchine di chi sono? Di Mick Jagger o di Jim Morrison? Di Jim Morrison, perché è morto. Perché gli eroi muoiono giovani. La logica dell'eroe è che deve essere consumato. Nel discorso immaginale l'eroe non può rimanere lì e diventare bolso, diventare panzone come quello del film, perché poi non lo segui più. Non c'è più niente di, come dire, di esemplificativo, di emblematico, diventa uno come te. Dimmi.
L'esempio biblico, quindi praticamente la vita, diciamo, ecco, di Gesù ad esempio, non avrebbe avuto un terzo del significato se non fosse stato crocifisso.
Assolutamente, ma
però scusi, allora da questo punto di vista allora è anche importante il cattivo, diciamo, perché uccide l'eroe.
Anche, certo, ma il cattivo e l'eroe sono sempre in... Cioè, non esistono l'uno senza l'altro. Non so, avete visto Jesus Christ Superstar? Giuda era bellissimo quel personaggio, era splendido, perché effettivamente è quello. Cioè, noi siamo abituati a valorizzare sempre la luce, ma senza l'ombra la luce non c'è. Sempre quello è il discorso. Non solo, ma come diceva giustamente il vostro collega, Cristo è una perfetta rappresentazione di questo mito, perché l'eroe è qualcosa che viene da prima di Cristo e continua dopo Cristo, evidentemente. Però Cristo da questo punto di vista è decisamente l'eroe, cioè è quello che si fa carico, no? Per molti versi. E nella logica evidentemente non poteva durare più di quello. Tra l'altro 33 è un numero estremamente importante da molti criteri, e ci sono poi tutta una serie di altre cose che avvengono, le date, eccetera, eccetera. Saprete, suppongo, che il 25 dicembre era la festa del Dio Mitra, non c'è da nessuna parte scritto che Cristo sia nato il 25 dicembre, però casualmente poi ci siamo trovati a finire lì, che è pure il solstizio d'inverno, quindi ci sono tutta una serie di stratificazioni di significato e di simbolo assolutamente fantastiche da quel punto di vista. Però vi ripeto, dobbiamo anche qui leggere in bianco e nero la questione, cioè anche la dinamica della vocazione, anche la dinamica del talento non è soltanto bella, non c'è niente che sia soltanto bello al mondo, c'è sempre qualcosa di, no, chiaramente problematico anche, ci sono sempre dei prezzi da pagare, come si dice. Quindi anche la problematica della vocazione è una problematica che deve essere affrontata con umiltà per certi versi. Quello che ci insegnano tutti questi queste figure forti, no, come appunto per esempio il destino, la vocazione, il talento, il demone, è che noi dovremmo essere più umili fondamentalmente. Noi dovremmo essere più umili e noi dovremmo imparare a comprenderci immersi in un qualche tipo di realtà complessa, che non si esaurisce in noi, in quelli che hanno a che fare con noi e nei nostri interessi semplici. Noi siamo comunque parte di un qualche disegno ulteriore, che poi questo disegno sia semplicemente un problema di armonia, come vi ripeto, energetica cosmica, ossia un qualche essere soprannaturale, non lo so. Però in effetti tutte questi caratteri rimandano a quella sfera di significato lì, cioè il mondo è qualcos'altro. E rimandano quindi anche alla dimensione del reincanto, perché il mondo nel momento in cui diventa anche altro recupera tutto il suo spessore, quello che per i nostri antenati era evidente. Se voi prendete un racconto delle gesta di Re Artù e leggete la descrizione della foresta di quel tempo, non riuscite a riconoscerla. Noi non siamo più abituati a ragionare sulla foresta con quell'incanto particolare, ma è una perdita nostra, non è un errore loro. Quello è il problema. Noi ormai la foresta la consideriamo, nella migliore delle ipotesi, un ecosistema, che è brutto da dirsi, no? Altrimenti la consideriamo una riserva di legna più o meno pregiata, una riserva di caccia, cioè insomma la vediamo come un ambiente dal quale possiamo trarre cose. Nell'antica concezione della foresta, la foresta era l'altrove, era il luogo dello spirito puro. Tant'è vero che ci andavano gli eremiti, ci andavano i frati, ci andavano tutta una serie di categorie di persone che erano assolutamente al confine della realtà. La realtà era nella città, nella cerchia delle mura, all'esterno c'era il mistero costante. Noi questo discorso del mistero l'abbiamo perso parecchio e ci torna poi per altri versi come sottoprodotto, come patologico, perché ci sono dei ritorni che spesso e volentieri non sono tanto positivi. Però dovremmo cominciare a farci di nuovo i conti. C'è un filosofo tedesco che si chiama Eugen Fink, che ha scritto un bellissimo libro che non vi raccomando perché è tosto come il muro, che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, dove quello che mette in luce è la soggettività di chi guarda per il problema dell'incanto. Cioè dice sì, è facile essere scettici, però essere scettici non ci spiega l'incanto di quelli che credono. E questo non è semplicemente un problema di fede, è un problema comunque di investimento nella prassi. Cioè tu, da scettico, non puoi capire uno che si diverte giocando. Quel modo di essere nella prassi, quel modo di credere in ciò che fai, è lo sguardo incantato. Cioè sei tu che incanti il mondo, spesso e volentieri. E se il mondo non ti sembra incantato, probabilmente è colpa tua, perché il mondo potenzialmente lo potrebbe essere. Capite? Solo che se hai lo sguardo adatto, se hai lo sguardo che crede, le cose funzionano. Allora il gioco di ruolo diventa effettivamente una raffigurazione, la recita teatrale diventa quello che sei, il rito diventa quello che vorrebbe essere. Se tu parti scettico, qualunque cosa ti si possa dire può essere tradotta in qualcosa che non va, può essere abbassata, può essere imbastardita, può essere tradotta in minore, capite? Quindi uno dei grandi punti sui quali occorrerebbe lavorare è questo, ovvero sia è coltivare il mistero in sé, coltivare l'incanto in sé, perché noi siamo parte dell'incanto. L'incanto da solo è Disney, te faride, non c'è verso di farlo, capite? L'incanto è qualcosa che è fondamentalmente una tua apertura verso il mondo. Se tu rimani chiuso, qualunque cosa possa accadere, non te crederanno mai, non crederanno mai. Nessuno credeva a Cristo, ragazzi. Questa cosa, non so se l'avete mai presa, quello moltiplicava i pani e i pesci, gli altri ne credevano uguale. Ma che deve fare di più uno? Che devi fare? E poi non è quello il problema. Non so se avete visto Constantine, che era un bellissimo film. Qual è il problema di Constantine? Gli dice: tu non credi, tu sai. È facile. Una volta che sai, dov'è lo sforzo? Dov'è il principio che genera l'incanto? Lo sai che c'è l'inferno, c'è Dio, ci sono gli angeli, cioè che, di che parliamo? Quelli che contano sono quelli che ci credono pur non sapendo, perché è lì che c'è l'incanto, capite? Uno che sa, è finita la frasca, non serve a niente. Se io fossi morto, fossi andato, avessi visto e fossi tornato, crederei, ma che tipo di, che credenza sarebbe? Sarebbe semplicemente un, come dire, ok, lo so, fine della frasca. Ma non è così semplice. Quello che noi vediamo è che spesso e volentieri non crediamo pur davanti alle evidenze. Continuiamo a non credere che siano notizie, che siano informazioni, che siano delitti, che siano pregi. Noi davanti all'evidenza continuiamo a stornare lo sguardo, perché siamo chiusi noi, non perché il mondo in sé abbia un problema. Direi altri 5 minuti di break. Allora, volevo finire con Peppone e Don Camillo, che a me piacciono tanto, devo dire. È una delle cose che mi sono più divertito a scrivere in assoluto. E tanto per spiegare perché, fondamentalmente, anche perché. Allora, lì abbiamo un'esemplificazione, secondo me, perfetta di quello che sostiene Maffesoli della differenza tra potenza e potere, che è in qualche modo anche la differenza tra istituito e istituente, in un certo senso. Cioè, qualcosa di sorgivo, qualcosa di vivo, è un qualcosa che invece si è un po' allontanato dalla vita fino a volte a separarsene in modo radicale. Abbiamo parlato qualche tempo fa, se non ricordo male, della legge ferrea dell'oligarchia di Michels. Ecco, il problema sta esattamente lì, ovvero sia che spesso e volentieri il potere ha a che fare con delle posizioni consolidate, ha a che fare con delle logiche formali e non, che perdono completamente di vista il contatto con la realtà viva che dovrebbero andare in qualche modo a gestire. Tanto per farvi un esempio proprio dell'oggi, credo che la votazione sull'onorevole Cosentino sia un eccellente modo di interpretare questo discorso, quella che c'è stata recentemente alla Camera. Ora, il punto qual è? Che comunque queste due cose mantengono un legame, anch'esso contraddittoriale, anch'esso problematico, ma che spesso e volentieri noi poi testimoniamo nella prassi. Tanto per dirne una, uno dei punti interessanti della questione è la disparità nelle votazioni tra le elezioni amministrative e quelle politiche. Spesso e volentieri noi constatiamo che al momento delle elezioni amministrative si votano persone che non sono politicamente allineate, che non voteremmo se si trattasse di un altro tipo di elezione, ma che nella fattispecie andiamo a votare. E questo è quello che in qualche modo dice Guareschi quando descrive il giudizio di Don Camillo su Peppone. Era un comunista, ma era anche una brava persona, il che è estremamente divertente per certi versi. Ma segnala cosa? Segnala il gradiente di differenza tra primario e secondario, no? Cioè, lì Don Peppone e noi, spesso e volentieri, non stiamo dando un giudizio di ruolo, stiamo dando un giudizio di valore sulla persona. Allora, se la persona è onesta, se la persona è probabilmente adatta a risolvere dei problemi che percepiamo come reali, se anche da un punto di vista teorico, da un punto di vista ideologico, da un punto di vista di valori alti non siamo d'accordo, noi siamo però disposti a votarla lo stesso, perché non stiamo dando non è un voto di politica, è un voto di come dire, dignità personale. Ok. Allora, questa dimensione è perennemente in gioco, soprattutto nel discorso appunto tra Peppone e Don Camillo, che non so se li conoscete, ma sono stati tradotti sullo schermo da Fernandelle e, Gino Cervi? Sì, dovrebbe essere lui, con dei film fantastici, che sono proprio l'incarnazione di questo problema, ovvero sia Don Camillo è il parroco democristiano retrivo, insopportabile dei tempi degli anni 50, Peppone è il comunista non così ma così, come si diceva ai tempi, assolutamente sempre fisso col suo fazzoletto rosso al collo, però in questo posto dello spirito che è il paesino dove vivono mettono in atto una serie di dinamiche che sono fantastiche e che spesso e volentieri stanno esattamente a tratteggiare questo scarto, questa difficoltà di ridurre il personaggio al ruolo, fondamentalmente, no? Il ruolo cosa vorrebbe? Vorrebbe che il comunista facesse delle scelte, il democristiano ne facesse altre e queste scelte sarebbero incompatibili. Invece i due, anche in virtù della lontananza, perché qui l'elemento lontananza è fondamentale, spesso e volentieri si alleano. Tant'è vero che Peppone battezza il figlio, lo battezza Lenin, però lo battezza. Quindi è, come dire, un compromesso costante in atto. Perché? Perché anche Peppone sa che Don Camillo è una brava persona. Non sarà d'accordo su tante cose, però è una persona della quale ci si può fidare, è una persona affidabile, quindi qui, come dire, l'affidabilità comincia a diventare qualcosa di più. E soprattutto Peppone e Don Camillo entrambi si rendono conto che ciò che struttura la loro piccola comunità è qualcosa che va al di là di queste logiche lontane, di queste logiche di potere, perché evidentemente comunista e democristiano sono etichette che appartengono al mondo del potere, sono riferimenti che comportano un'alterità, perché loro sono sì il segretario comunale e il parroco, ma sopra di loro ci sono quelli regionali, poi ci sono quelli nazionali, c'è il Papa, i cardinali, insomma, come dire, loro nell'istituzione conterebbero poco, ma il punto è che l'istituzione lì conta poco, quello è il punto, cioè lì quello che conta è la comunità, conta Peppone e Don Camillo. Perciò cosa fanno? Si alternano nel descrivere e potenziare tutti i rituali che strutturano questa comunità. E lo fanno in modi assolutamente fantastici. Per esempio, a un certo punto Peppone viene mandato in montagna perché, no, scusate, Don Camillo viene mandato in montagna perché ha trattato malissimo uno dei suoi superiori, e quindi viene mandato un parroco nuovo, parroco giovane, il quale sposta il candelabro dalla destra alla sinistra dell'altare e succede un macello. Tutta la popolazione, comunisti compresi, che insomma teoricamente dovrebbero fregarsene, scendono in piazza e fanno un finimondo finché questo non viene cacciato via e viene rimandato Don Camillo. Quindi, come vedete, perché? Perché il parroco nuovo era antipatico? No, poverino, non ha fatto niente, si è limitato a spostare una... Però cos'è il punto? Che sta intervenendo su un ordine che non è suo senza averne diritto. Capite? L'ordine gerarchico in base al quale Don Camillo è stato sostituito con questo parroco viene completamente disatteso nella percezione, perché la percezione della comunità, quindi dell'insieme vivente che si unisce intorno a questi due, è una percezione di giustizia o no, di opportunità o meno di presenza, quindi quello è un elemento estraneo e la minima perturbazione che porta nell'ordine stabilito viene sanzionata come catastrofica, anche se nella fattispecie non significa assolutamente niente, cioè vuol dire un candelabro a destra e a sinistra non ha mai ucciso nessuno, non si è pronunciato contro qualcuno a favore di nessun altro, poverino, era semplicemente la persona sbagliata al posto giusto per certi versi, ma la persona giusta è Don Camillo non per un motivo formale, non per un motivo strutturale, non per un motivo gerarchico, perché è lui. Capite? Quindi il peso della questione è nel rapporto primario, non nel rapporto secondario. Don Camillo non conta come parroco, conta come Don Camillo. Non vale il discorso che un altro parroco è uguale, non so se mi spiego, cioè il discorso del ruolo non funziona in questo caso. Non funziona talmente tanto che a un certo punto, non mi ricordo a che riguardo, che succede che tutti scendono in piazza e vanno a manifestare sotto al comune, compreso il sindaco. Cioè il sindaco in piazza e urla contro la finestra e quello accanto gli fa: oh, ma sei tu il sindaco? Chi se ne frega, qui i comunisti non contano niente, contiamo solo noi. E quindi anche lì la distanza dal ruolo è fondamentale. Cioè il ruolo viene vissuto come qualcosa, quel particolare ruolo formale del potere nazionale ampio viene vissuto come un orpello che però non è importante. Quello che è importante invece sono le dinamiche interne che organizzano la comunità. Da questo punto di vista è molto bello il racconto della maestra vecchia, che credo che passerò a leggervi perché effettivamente merita. Siamo a pagina 224. Allora, il personaggio della maestra vecchia va letto come l'incarnazione della perduranza societaria del microcosmo in cui hanno luogo tutti gli episodi. Il monumento nazionale del paese era la maestra vecchia, una donnetta piccola e magra che tutti avevano sempre visto perché aveva insegnato l'ABC ai padri, ai figli e ai figli dei figli. Quindi, come vedete, qui c'è l'incarnazione proprio dello spirito della comunità, il totem in qualche modo. La sua presenza a memoria d'uomo è la conferma tangibile dell'immutabilità del tran tran quotidiano che protegge dalla corsa del tempo, perché chiaramente siamo in questo discorso, è quello che dicevamo prima, no? Cioè, la presenza della maestra vecchia in qualche modo è ciclicamente una garanzia contro, e anche la stabilità delle cose, il candelabro a destra dell'altare, la presenza di Peppone e Don Camillo, eccetera. A un certo punto, l'autoinganno serve a proteggersi dalla coscienza del limite, ma non a rimuoverlo. A un certo punto la maestra muore. E prima di morire, però, da personcina, come dire, con una certa tigna, chiama Peppone e Don Camillo e comunica loro le sue ultime volontà. E per questo, tra queste ci sono le istruzioni per il funerale. Allora, il funerale deve essere senza musica, perché non è una cosa seria, senza carro, come nei tempi civili, con la cassa portata a spalle e sulla cassa voglio la bandiera. Sì, signora, rispose Peppone, la mia bandiera, con lo stemma, quella del re, evidentemente. Peppone, il giorno dopo, convoca il Consiglio Comunale, il luogo del potere, e chiede ai rappresentanti dei vari partiti se, data la dedicata situazione politica, sia o meno il caso di acconsentire alle richieste della vecchia maestra. Tenete presente che qui stiamo parlando degli anni 50, il dopoguerra, il primo dopoguerra, quindi le tensioni tra comunisti, democristiani, partigiani, azionisti, insomma, c'era una situazione non particolarmente semplice. Per cui, effettivamente, da un punto di vista politico, Peppone sta facendo il suo lavoro di sindaco. Dice, secondo voi è opportuno che, stanti le cose come stanno, all'indomani del referendum, quindi in un momento in cui la monarchia ha ancora una serie, noi si faccia questa cerimonia in tutto il comune mettendo in auge la bandiera, e tutti con bei discorsi politici si oppongono all'ostentazione di quell'emblema, perché insomma si era appena entrati in Repubblica, era assurdo. Allora Peppone accredita gravemente la volontà del Consiglio, poi prende la parola. In qualità di sindaco vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco, ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere e domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che voi tutti vivi e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Quindi il comunista, in questo caso, cosa fa? Sancisce l'utilizzo di un simbolo monarchico perché stima molto di più la signora Cristina morta che tutti loro vivi. Quindi, come dire, di nuovo, la logica formale politica dell'opportunità viene assolutamente negata e rifiutata di fronte a quella che invece è la logica dell'importanza del gruppo. Cioè, lei è importante per il gruppo, lei ha dato tanto al gruppo ed è giusto che il gruppo restituisca qualcosa. Anche se la maestra era solita correggere con la matita rosso-blu i manifesti dei comunisti, pensate che tipino che doveva essere, la sua statura simbolica nell'economia sentimentale della tribù di Peppone e Don Camillo la pone a un livello immensamente superiore a tutti i sicofanti di partito che vengono sempre dipinti dal Guareschi come marionette vuote di ogni umanità. Come se l'autore, dopo tante lotte propriamente politiche, perché Guareschi è stato profondamente coinvolto nella vita politica italiana, non era assolutamente uno che si limitava a scrivere cose, quindi aveva avuto anche tutta una serie di esperienze molto poco piacevoli in diretta, come se l'autore appunto ne avesse scoperto l'intrinseca qualità di ballo di carnevale. Ed è paradossalmente come capo dei comunisti che Peppone ne sancisce le ultime volontà di monarchica. Cosa importa uno stemma lontano di confronto all'importanza simbolica ed emozionale che la figura della maestra ha rivestito e continua a rivestire. E questa penso sia una delle frasi più belle che ho letto in italiano da tempo. No? E così, il giorno dopo, la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla da Peppone, dal Brusco, dal bigio e dal fulmine, che sono i quattro, diciamo, comunisti. E tutti e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla bara c'era la bandiera della signora maestra. E credo che sia veramente una, come dire, una descrizione del rapporto fra potenza e potere fantastica. Nel senso che effettivamente è proprio esattamente questo, è quello che noi spesso e volentieri facciamo senza rendercene conto. Quando diciamo sì, è fascista ma una brava persona, o viceversa è comunista ma una brava persona, stiamo identificando in modo piuttosto evidente il problema con cui ci stiamo confrontando, ovvero sia che esistono delle gerarchie, esistono delle organizzazioni, esistono delle strutture, come abbiamo detto più volte, nella società, che però in qualche modo sono lontane da quella che è la quotidianità, la vita di tutti i giorni. E uno dei tratti fondamentali della sociologia di Maffesoli, che credo di aver descritto all'inizio del libro, nell'introduzione, è che è una sociologia del quotidiano e nasce di conseguenza come una sociologia minore, perché nel momento in cui viene creata la categoria della sociologia del quotidiano, i sociologi seri, quelli, come dire, importanti, si occupano di grandi temi, di macro situazioni, di grandi strutture, di grandi dinamiche, eccetera, 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 come se appunto la quotidianità non significasse nulla. Invece la sociologia del quotidiano è la prima che mette in luce che lì c'è il farsi del sociale, cioè da lì partiamo nel momento in cui vogliamo comprendere la società, non dalle grandi dinamiche di partito, non dalle grandi ossessioni più o meno razionali delle figure rilevanti e dei grandi poteri, ma partiamo dalle cose quotidiane, dalle cose apparentemente insignificanti. È lì il punto. Capite? Ed è la stessa cosa, tanto per cambiare, che aveva già sostenuto Simmel molti anni prima, evidentemente, quando diceva che gli organi e le strutture si generano nello scambio relazionale dei singoli, degli individui, pian piano, come un corallo che si va, come dire, no? Che si consolida lentamente, e nel momento in cui perdono il rapporto con la realtà generativa del quotidiano sono inutili, se non addirittura nefasti. Noi questo lo vediamo in modo piuttosto significativo oggi, nel senso che il grande problema del rapporto con la politica, o perlomeno quella che oggi si svende come politica, è esattamente questo. Abbiamo la sensazione che non ci sia connessione tra le esigenze della vita normale e invece quello che viene legiferato, quello che viene deciso e viene scelto. Però non è strano, ripeto, è abbastanza normale, nel senso che risponde a una delle dinamiche fondanti del nostro modo di essere. Una delle strategie dell'astuzia simmeliana, dell'astuzia di Maffesoli, l'astuzia del sociale, qual è? È quella dell'andare in giro travestiti, mascherati. E questa è un'altra cosa che non abbiamo detto ai tempi in cui abbiamo parlato del ruolo, no? Perché il ruolo, come abbiamo detto, ci serve per ottenere delle cose, ci dà una parte di identità, eccetera, eccetera. Ma il ruolo è anche una maschera nel senso vero del termine, è anche un modo per dissimularsi. È anche un modo per rassicurare gli altri. Tu sei democristiano, tu sei comunista, quindi il resto del mondo sa cosa aspettarsi da te, ma non è detto che tu poi ti comporti così. C'è un doppio gioco in atto. Peppone fa il comunista quando gli fa comodo, fa il sindaco quando gli fa comodo. Quando ci sono invece in atto, in gioco, dei valori che ritiene più importanti, tutto quel ciarpame lo lascia. Capite? E quello è il punto. Allora noi spesso e volentieri usiamo i ruoli per muoverci sotto mentite spoglie, no? Non è casuale che ci sia questa espressione corrente, sotto mentite spoglie, che vuol dire? Vuol dire travestiti, facendo finta di essere altri. Perché? Perché così il sistema non ti acchiappa, il sistema non capisce chi sei, il sistema pensa che tu sia parte di esso e invece tu riesci a vivere marginalmente, riesci a vivere di straforo, riesci a vivere negli interstizi, salvandoti dalle pretese del sistema. Quindi da questo punto di vista il mondo piccolo, che già il fatto che si chiami mondo piccolo è interessante di suo, no? Come dire, di Guareschi è una perfetta illustrazione di questa importanza, ed è l'importanza teorica fondamentale che potreste assumere anche come linea rossa di comprensione del libro, perché se ci fate caso, il problema della sociologia del quotidiano è esattamente il problema della teoria del caos. Ovvero sia, cosa dice il quotidiano? Che sono importanti le piccole cose apparentemente insignificanti. Perché le piccole cose insignificanti non sono state prese in considerazione dalla sociologia? Perché la sociologia ragionava esattamente come la scienza normale, ovvero sia, cose importanti devono avere grosse conseguenze, devono essere visibili, no? Non può essere che cambi uno che cammina e va a prendere il sale al mare, cambi il mondo. E invece Gandhi l'ha fatto, tanto per dirne una. Quindi lo stesso principio per il quale le piccole cose possono creare delle conseguenze assolutamente smisurate e sproporzionate vale in sociologia come vale nella scienza normale. L'abbiamo detto, il problema dell'esperimento era che ragionava in termini quantitativi. Oggi sappiamo che una minuscola variazione può causare degli sconquassi. E se vale da un punto di vista scientifico, perché non deve valere da un punto di vista sociale? Siamo addirittura dall'altra parte, mentre prima le scienze, noi ci uniformavamo alle scienze e qui le scienze in qualche modo vengono a noi. Le scienze a questo punto anche loro sanno che non c'è più il prevedibile, quello è il problema. Allora la sociologia del quotidiano, la sociologia delle piccole cose diventa effettivamente quella che va a tentare di comprendere tutte quelle minuscole, quei minuscoli accadimenti quotidiani che tutti i giorni si ripetono, quindi in quantitativi impressionanti, dove c'è il seme del cambiamento, perché è lì il seme del cambiamento, non è qualcuno che dall'alto ti dice le cose. Questa è la cosa che dovremmo capire. Mentre noi siamo abituati a questa logica, e come vi ho detto dall'inizio delle nostre lezioni, è la stessa logica con la quale spesso e volentieri accettate le lezioni che vengono impartite all'università, ma non è questo il punto. Il punto è il contrario. Capite? Non serve qualcuno che vi dica, serve che voi vi diciate qualcosa, anche poco, anche piccolo, anche senza grandi cose. Ma è soltanto da lì che si innescano dei processi che poi vi porteranno a cambiare, vi porteranno a migliorare, vi porteranno ad apprendere. Non è mai un processo eterodiretto. Allora, se non è un processo eterodiretto, è evidente che studiare soltanto le grandi organizzazioni, i grandi protagonisti, le grandi figure, lascia il tempo che trova, perché noi non abbiamo a che fare con loro. Non abbiamo a che fare col mondo dei media, non abbiamo a che fare con la grande accademia, non abbiamo a che fare con tutti sti nomi rutilanti, però viviamo tutti i giorni e non abbiamo bisogno di loro. Ne abbiamo bisogno, sì, per nasconderci, per dire due cose, per sapere affrontare una conversazione al volo, per non sembrare alieni, ma non è quello il punto. Il punto è che le cose importanti accadono tutti i giorni a portata di mano ed è incidendo su quelle che possiamo, con un effetto, il famoso effetto grassroots, no? Il famoso discorso dell'erba, riuscire a fare i grandi cambiamenti. Altrimenti non c'è verso, perché nessuno potrà, tanto per fare un esempio dell'oggi, convincerci a pagare le tasse. Se non saremo noi convinti del fatto che le tasse vanno pagate ed è giusto pagarle, nessuno ce lo potrà impedire, nessuno potrà imporcelo, avremo ancora il 400% di incassi in più in un giorno del controllo della finanza, che fa ridere in sé e per sé e fa ridere anche la gente che si stupisce, ma comunque, ma non ci sarà mai un miglioramento della questione. È soltanto quando pian piano, quando tu cominci a guardare male o con riprovazione qualcuno che non lo fa, che quello interiorizza. Capite? È il momento in cui qualcuno in cui tu credi che ti dice ma come ti permetti, che tu rimani, oddio, forse allora dovrei. Ma è tutto qualcosa che accade qui, non lontano. Se esce uno in televisione e tuona, tuona in televisione e tu fai quello che hai sempre fatto. Non cambia nulla. Capite? Certo, può essere utile, per carità, può essere interessante, ma è una componente del processo. La gran parte del processo accade invece attraverso i leader d'opinione, attraverso gli scambi tra persone che si conoscono, negli scambi fra pari, in tutte queste componenti del mondo e della società che fino a Maffesoli, o comunque non solo, ma ad ogni modo prendiamolo come emblema, un po' come Cartesio, nessuno aveva mai messo in luce, nessuno aveva mai dato dignità a questi accadimenti. No, sembrava una sociologia da salotto, la sociologia della vita quotidiana, delle cosette che si dicevano, che lasciavano assolutamente il tempo che trovavano, eccetera, eccetera, eccetera. Però di fatto poi, come vi ho detto, alla prova delle cose, i sociologi del quotidiano spesso e volentieri sono andati molto più lontano degli altri e hanno cominciato a rendersi conto di questo, ovvero sia di questa semplice ed ovvia realtà che il quotidiano è sempre e per tutti, laddove tutto il resto invece spesso e volentieri è per pochi eppure tutto sommato molto poco importante. Bene, direi che per oggi basta e avanza, ci vediamo venerdì per quelli che ci sono, dalle 11 alle 2 e dalle 3 alle 6. Arrivederci.